tutto il meglio dei 106 e 6. Radio Rock Podcast.
Radio Rock Podcast.
Radio Rock. Tutta un'altra storia.
E ci siamo alle 7 e 4 minuti, venerdì 6 marzo 2026. Buongiorno da Emilio Pappagallo, l'ultimo giorno della settimana prima del weekend, per chi si può permettere di riposarsi il sabato e la domenica. Insomma, noi ci siamo fino alle 10 anche quest'oggi con Martina Caronna come in studio.
Buongiorno.
Ciao Marti, buongiorno. Buongiorno anche ad Ale Mauri a Milano. Ciao ragazzi,
buongiorno,
buongiorno anche
ciao,
a voi.
Ciao.
Partiamo subito con i Velvet Revolver.
Radio Rock Podcast.
Young Blood con Suburban Requiem su Radio Rock alle 7:17 minuti. Ragazzi, buongiorno. Intanto vi dico subito. Buongiorno, vi dico subito. Il clamoroso di oggi, New York Times, clamoroso. New York Times Abend. Clamoroso di Giorgio Dell'Arti, ecco qua, ecco fatto,
ecco,
dai,
ecco che,
fatto,
ecco che.
Clamoroso New York Times, le magliaie in Danimarca, le magliaie in Danimarca vestono le statue nude. Questa la, che ha? Ha capito un cazzo che ha? Le magliaie
una
in Danimarca vestono le statue nude e non, ho de- non aggiungo altro,
no,
perché
no,
non ho voglia di aggiungere.
Non aggiungiamo.
No.
I giapponesi, cosa fanno i giapponesi, ragazzi?
Magliaie?
No, i giapponesi.
Ma fanno un sacco di cose fighe, ragazzi. Un sacco di cose belle, particolari, strane. Stavamo parlando stamattina sul fatto che in realtà poi ci abbiano un'abitudine alla cura dell'altro, dello spazio pubblico e del bello che indirizza la loro società. Facevamo alcuni esempi su un post su Instagram, perché si parlava di viaggi e di classifiche che ci facciamo mentalmente anche sulle mete che vorremmo visitare, e dicevo io, se ti dovessi rispondere, non mi viene mai in mente il Giappone nei primi posti. Non l'ho mai visitato, invece, immagino, perché poi escono notizie bellissime di robe che fanno.
Vai in Giappone letteralmente
impazzisci. Il paese dell'Odido, allora il Giappone. Paese
l'Odido.
Mannateci l'Odido.
Mandiamo l'Odido in Giappone. Ah, io so l'Odido, a me mi fa impazzire, ragazzi. Ma io, guarda, devo dire la verità. Te lo godi di più se non sei della sua squadra. Quindi te lo puoi godere a pieno. Ecco, quindi invito i tifosi a Lazio a lasciar perdere la Lazio, per potersi godere a pieno il personaggio Lodito. Perché, ragazzi, ogni giorno esce fuori un'altra telefonata. Parla con tutti al telefono, non gliene frega un cazzo. L'altro giorno, chiunque gli squilla il telefono, lui risponde e parla con le persone.
Ma lo chiamiamo noi,
insulta,
scusa,
le persone, ma la chiameremo pure noi a questo punto. Insulta le persone. Dice, tu che fai del lavoro? Ma fai i massaggi, non per il cazzo. Te devi svegliare la mattina, sei un pezzente. Che stai a fare alle 10 di sera al telefono con me? Insomma, vabbè, però poi ci parla. Io non riesco a capire. Insomma,
lui però ha detto che è una voce, una voce che perché gli hanno chiesto. Dice, scusi, ma lei, dice, no, ma quali telefonate? Io non mi nessuna telefonata. Voci che replicano la mia voce.
Certo. Come no? Chiamando il suo numero di telefono, ci sono voci che replicano la sua voce, identica. Poi, tra l'altro, in Giappone hanno fatto Godzilla ministro. Noi avevamo messo Moana Pozzi e Cicciolina in Parlamento. Qualcuno sarà stato sicuramente più contento. Giacomo, ieri mi sono sbagliato. Volevo sapere dove si trovo, dove trovo i monologhi di Gabber. Ma non è più che monologhi, è il teatro canzone, quindi sono canzoni e monologhi. Li trovi nei negozi di dischi, che si vendono i dischi. Ci sono delle bellissime edizioni digipack in CD. Io le ho collezionate tutte, sono molto belle, altrimenti si trovano ancora, credo, anche in vinile, e poi le trovi tranquillamente anche, caro Max, sulle app di streaming. Vai, sentiamo.
Buongiorno. Ma perché dovrebbero essere più tolleranti con se stessi? Devono lavorare meno. Ma come gli pare, no?
I giapponesi. Come gli pare, facciamo capire ai giapponesi che anche con i treni in ritardo si può vivere. Mandiamogli Salvini. Vabbè, insomma,
secondo me può funzionare, però lo vediamo sempre all'estero o comunque lontano da casa, perché io col lavoro che faccio, facendo il Netturbino, noto la maleducazione a prescindere, perché se io sto pulendo la piazza, tolgo tutte le ciche per terra e passa quello col cane, e mi è già capitato, e praticamente mi fa far la pipì sulla paletta o quasi sui piedi, e poi uno se ne va.
Ha ragione questo amico. Vai, sentiamo.
Ha ragione, sì.
O ha torto.
Ciao, Grullo.
Della mia esperienza giapponese. Allora, io sono stato per quasi 5 anni con una ragazza
giapponese nel
99.
Sono spesso in Giappone,
voglio correggere,
5 anni.
Ti ricordi?
La cosa che ho notato, sì, tutto bello, sì? Quello che fanno anche vedere sui social,
ma
già era abbastanza così. Ma la cosa che ho notato è che gli animali sono trattati non proprio bene.
Vero, verissimo. E
c'è un'omertà, mamma mia.
Altro, mio fratello è vegetariano e mi raccontava che insomma non è semplicissimo per i vegetariani in Giappone. È semplicissimo. Non è semplicissimo.
Vedi, però che strano.
Non
un
è semplicissimo.
Popolo che porta civiltà in questo ancora.
Non è semplicissimo.
Buongiorno Alessandro da Livorno.
Buongiorno.
Avete visto
Buongiorno.
Una media stanno perversando hashtag Arrola Baron.
Sì.
Sarebbe il figliolo di Donald Trump. Lo vogliono mandare in guerra per un po' di spilungone. Forse per me ci farebbe gemelli pari in Italia, la piana del bosco, anzi e Grete. Maledetti, sono la rovina del mondo.
Maledetti, vai, sentiamo ancora. Vai,
ma è vera sta cosa che i giapponesi scadarono per terra così?
No,
sono i cinesi.
Cinesi. Vai, sentiamo ancora.
Cinesi,
vai.
Noi
sentiamo,
giapponesi.
Sentiamo ancora. Io credo sia il momento di far andare di nuovo il direttore in Giappone per un refresh sulla loro cultura. Dai Mauri, caccia i danari. Dai Mauri,
caccia
i danè.
Sono pronto.
Allora guarda, entro la fine dell'anno Giappone, ragazzi.
Vedi che poi fa Mauri.
C'è poco da fare, Maurizio. Entro la fine dell'anno Giappone. Sentiamo ancora, vai.
Ragazzi, io c'ho un collega che lavorava in Giappone per anni. Ha lavorato.
Sì.
E mi ha detto che quando stava in malattia, se sentiva poco bene, che chiamava al lavoro che non andava, gli imboccavano sotto casa per vedere se era vero e come stava.
Perché
tutti i giorni.
Però questo perché il tuo collega è una persona spregevole, è una persona
un sacco di bugie.
Trovo vomitevole paragonare manifestazioni contro migliaia di morti a quelle per gli aumenti del gasolio. Tuona così il signor Loris, che non le manda certo a dire, ragazzi, stamattina. Attenzione.
Radio Rock Podcast
Pixies con Here Comes Your Man. Allora, vediamo dai che c'è. 3899 106 600, vai.
Io sto organizzando il mio quindicesimo viaggio in Giappone.
Aspetta un secondo, aspetta.
Lui
un secondo
è uno che fa...
Ma che era? Allora, risentiamo.
Ha remixato, capito?
Io sto organizzando il mio quindicesimo viaggio.
Bello, ragazzi, mi piace tantissimo.
Bello.
Lo voglio come sigla della trasmissione. Ma che è una pecora. Ma senti che è. Senti che meraviglia.
Io sto organizzando il mio quindicesimo viaggio in Giappone.
Prova a rifarlo.
Quest'anno 36 vedute del Monte Fuji e su nel Tohoku, a nord di Tokyo.
Bravo. Sentiamo di nuovo.
Io sto organizzando il mio quindicesimo viaggio.
Mi fa impazzire, ti giuro, è una cosa meravigliosa.
Finale 10.
Ma perché come esce fuori così? L'ho fatta apposta.
Voglio
risentire di nuovo.
Io sto organizzando il mio quindicesimo. Se ce li provo non ci riesco.
Penso anch'io. Però riprovaci.
Anzi,
ti dico, riprovateci tutti.
Sì, vai.
La pecorella all'inizio del.
Però deve essere un po' più tipo.
Ma questa non è. No, questa è proprio una pecorella.
Questa è una pecora?
Allora, signori, questa mattina alla pecorina. Sentiamo. Vai.
Alla pecorella.
Sbagliato.
Io sto organizzando il mio quindicesimo.
Chi è che vuole provare? Non lo so come ha fatto. Chi è che vuole provare?
Buongiorno ragazzi.
Buongiorno,
non so di cosa parlate.
Buongiorno.
Sono entrato in macchina, non c'entra una sega, me la fate sentire a dire di Piero Ciampi. Mi sono svegliato stamattina. Buongiorno a tutti.
Allora tu non ci crederai, Lorenzo, ma io avevo preparato proprio Adieu di Piero Ciampi.
Era già in playlist.
Quante possibilità c'erano? Eccola qua. Senti che bello.
State attenti se non siete forti.
Senti che bello.
Un cuore giace inerte, rossastro sulla strada.
Si sente una merda però qua, com'è che si sente così uno schifo? Perché è una live, una registrazione dal vivo di Piero Ciampi, Adieu.
Così.
Adius, anzi si dice.
Indifferenza. Mentre
quanto ci manca Maurizio Piero Ciampi, da 1 a 10, quanto ci manca? Quanto ci manca, Maurizio?
Direi un 9.
9, 9. Alessandro, quanto ci manca da 1 a 10? Piero Ciampi, quanto ci manca?
7 e mezzo.
7 e mezzo, Martina, quanto
no,
ci manca?
No, io mi accudo a Mauri, direi 9.3.
9, 9. Quanto ci manca, Emilio?
Quanto ci manca, Emilio?
4, 4, 4.
Niente, ci manca per niente.
Allora, no, ci manca 4, 4. Almeno è niente. Attenzione, sentiamo chi c'è, vai. 3, 8, 9, 9.
L'uomo del Giappone.
Bello, di nuovo.
Bello.
L'uomo del Giappone.
Bello, che ha detto l'uomo,
detto
del...
l'uovo del Giappone.
L'uovo del Giappone.
Io invece sto accompagnando mia figlia a scuola.
Bello, lui è stato allora, bravissimo.
Bravi, bravissimi.
Stato bravo.
Tutto il giorno così. Allora, vogliamo...
Bello.
È bello, vai, ripartiamo. Vai. Allora, risentiamolo un attimo, vai.
Io sto organizzando il mio 15° viaggio in...
L'uomo del Giappone.
Io invece sto accompagnando mia figlia a scuola.
Bravo,
io
sono stato bravo.
Vedi che ogni tanto mettete anche qualche traccia livornese interessante. Bravo per bimbo lì che ha chiesto Pierone. Bravo.
Ah, grande Pierone Ciampi, ragazzi. Te lo faccio vedere chi sono io, Te lo faccio vedere chi sono io. Che bello di dire, sì, sto cazzo, però vabbè, questo è un altro discorso.
No,
lo so. Radio Rock Podcast. Vogliamo riascoltare che c'è, è quello che serve per iniziare il weekend col piede giusto.
Io sto organizzando il mio...
Bello, bello, bello. Allora, attenzione, vai, sentiamo, 3899, 106, 600.
L'uomo del Giappone.
Ma no, questo l'avevamo già sentito, però è molto bello.
Vabbè,
questo l'avevamo sentito, poi sentiamo.
Non vi ripetete, basta.
Sì, però sto ventre molle del direttore per l'accento toscano, lo sente e subito... La canzone che vogliono.
Allora, ventre molle.
Ti posso dire una cosa, ragazzi? Io sono ho occhi soltanto per quel che sta accadendo in Australia in questo momento. Quindi non mi rompete i coglioni stamattina. Ve lo dico proprio chiaro e tondo. Io penso soltanto, c'ho il monitor. Sto lavorando, Maurizio, ma c'ho il monitor che guarda il Melbourne all'Albert Park. Quindi abbi pazienza se mi senti un po' così, ma quest'anno
sbadato,
non mi fare dire niente. Non mi fare dire niente.
Ma... Pisa merda.
Bellissimo.
Vabbè, ragazzi,
ci sta bene?
Allora, abbiamo qualche amico pisano all'ascolto, perché se non ti spiego, se non dovessero esserci amici pisani, allora c'ha ragione lui.
Allora,
perché nel senso
pronto?
Se vuoi rispondere, chi è?
Sì. So pisano, un amico pisano all'ascolto.
Non parlano così, non pisano, così. Mai nella vita. Hai fatto un fiorentino.
Livorno merda.
Pisa merda.
Bene, allora, sentiamo.
Che tu cazzo ha detto a Livorno?
Bene, poi ancora, vai, sentiamo.
A Livorno.
Buongiorno a tutti.
Bello, bello, mi piace.
Avete rotto il cazzo.
Bello,
mi piace poi la vena creativa.
Bravo, notevole, notevole.
Non ho capito come fa il nostro collega radioascoltatore.
Collega radioascoltatore.
Ma fate ripassare. Cioè
giusto.
Ragazzi, dedicate a tutti quelli che tagliano la strada.
Bene. Poi sentiamo ancora, vai, sentiamo.
Siamo una banda di bastardi al soldo dell'uomo del Giappone.
Sì.
Stasera, ad esempio, lo incassiamo e voi ve la pigliate dentro al culo.
Ah, c'è Deborah che scrive. Belli miei, mi avete fatto venire i brividi. Pensate, i brividi per queste remix. Questi remix di...
Grazie.
Te lo faccio risentire a questo punto il nostro amico, anzi colui che ha dato il là, no, a questa cosa.
Io sto organizzando il mio 15° viaggio in Giappone.
Io ti giuro, più lo sento e più mi
viene da ridere,
non lo so.
Dai,
allora, parlando di cose serie, appena finite le prove libere, anche quest'anno. No, Antonio, dai, stai zitto. Allora, non parlare di queste
cose. Scusa Emilio, ma che è successo?
No,
però?
Zitto.
Aggiornaci.
Sì. Stiamo guardando tutti
non
quanti.
Non si può
dai.
Sapere, stiamo guardando
zitto,
qua.
Zitto,
stiamo
zitto.
Guardando zitto, amico mio. Allora, buongiorno Radio Rock. Allora, passate la strana officina, anche loro di Livorno, metallo italiano, grandi fratelli Cappanera, grande strana officina, grande metal italiano, alla grande, di alto livello, signori. Vai, sentiamo ancora chi c'è. Vai, sentiamo.
Bello questo pezzo di Ghost dedicato a Terni.
Non è Umbria, Umbra.
Io non posso stare fermo con le mani nelle mani.
Bello, mi piace molto. O grullo, scrive qualcun altro, poi ancora, vai.
Ragazzi, buongiorno, vi voglio bene, ma si potrebbe smettere di fare questa imitazione in toscano?
Bravo.
Veramente già
Bravo.
Sì. Io sono anche toscano e pentito. È veramente... Iniziare la mattina così diventa difficile. Ma sei di Firenze? Sai, conosco Maurizio.
Ah, no, bello.
Mi militare nel 61 a Campo di Marte.
Questo lo fanno anche a Roma. Bene, ma...
un'altra cosa, il pisano rispetto al livornese è leggermente più duro.
Sì.
Il livornese dice te e poi dice boia, il pisano dice solo te.
Lui è affranto, però
l'ha presa malissimo. Tommy, Tommy, riprenditi per favore, riprenditi, che cazzo c'hai? Vabbè, comunque, ecco che mi ricordava l'ascoltatore Johnny Glamour di Mai Dire Gol. Tu te lo ricordi Johnny Glamour? Era Aldo, uno di Aldo, Giovanni e Giacomo, che non mi ricordo mai come cazzo si chiama. Ah, Giovanni era Giovanni di Aldo, Giovanni e Giacomo. Ci ha mandato anche un, vediamo un po' se
tutti amici sono il vostro Johnny Glamour.
Purtroppo l'abbiamo riconosciuta, nasconda quella bocca orribile.
Ragazzi, ho una grandissima sorpresa.
Cos'è?
Mio fratello Don Glamour, eccolo qua. Ciao.
Ma chi è?
Ciao.
Era Don Lurio, Don Glamour. Era Don Lurio che codino, prima di morire, credo, no? Cioè, nel senso, è morto, credo, no? Don Lurio da una vita che è morto.
No, è subito dopo.
Subito dopo essere morto. Vai, sentiamo.
No, bellissimo il Giappone. Solo che un giorno sì, uno no, arriva un robottone gigante e demolisce la città. Arriva un mostro enorme. Braga tutto. Certo, capita, è pur vero che in 24 ore ricostruiscono tutto, però
sì.
Comunque è un disagio.
Questo sì, questo sì, questo sì. Lo sai che però è vera sta cosa, ragazzi, che adesso, a parte il robottone, è vero che in Giappone c'è proprio la cultura della, non esiste la cultura della storicità, cioè delle cose, delle, sì, come sì, a Tokyo sì. C'è tutti edifici nuovi e quando compri casa ti compri il terreno e costruisci la casa. Se c'è una casa la butti giù, costruisce, la rifai da capo. No, 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 ma è così, cioè,
anche
non,
in Cina è molto,
non c'è il perché c'è questo tipo di cultura qua, cioè se tu, se tu vendi casa, mi raccontava mio fratello, se tu vendi casa, se la vendi con la casa costruita, la, vale di meno che se vendi il solo terreno. E sai perché? Perché chi la compra dovrà abbattere
giù
la casa e quindi avrà i costi di demolizione, perché non, certo, non esiste che tu vai a vivere a casa di un altro, capito? Cioè, proprio non c'è quel tipo di cultura. Cioè, la cultura è che tu ti costruisci casa tua, ti fai casa tua, poi quando dopo tot anni, anche 100 anni, che ne so, 50 anni, quello che è, te la vendi e va via in un'altra parte, quello che la butti giù e ti vendi il terreno, e quello che la compra si costruisce casa sua. Quindi è tutto basato sul, cioè tutto questo mercato legato alla, alla costruzione e ricostruzione, anche perché è una terra fortemente sismica, quindi le case sono ricostruite poi con gli ultimi ritrovati, certo, della tecnologia, certo, no? Per quel che riguarda naturalmente l'antisismicità. Vai, sentiamo.
Sto malissimo.
Ma che cazzo è? Ma non morire, non morire. Già, grandissimi sigla di Gianni Elsner, esatto, esatto.
Amici ascoltatori, allegria. Avete appena ascoltato i Ghost con una canzone dedicata a Monica Bellucci. Pensate un po'.
No, con Monica Bellucci. Vabbè, sì, ho capito, però. Allora, era Alfieri di Elio e le Storie Tese, ci scrivono. Alfieri.
Anigoni al branzino.
Che mai ricordato? Che
bello! No, l'avevo dimenticato. Questo
paniconi al branzino, bellissimo. Vai, sentiamo ancora, vai.
No, 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 non è vero. Io sono pisano da 50 anni e anche a Pisa si dice boia de.
Oh.
De boia, però boia de si dice anche a Pisa.
Si dice?
Non so dove è nata, ma si dice anche a Pisa. Maiale de, boia de, sono a sega.
Vuoi offendere Livorno?
Sono a sega de.
Bene, bene. No, però hai visto che il livornese ha offeso il pisano, ha detto pisa merda. Invece il nostro amico pisano non ha offeso il livornese. Attenzione, attenzione. Dopo chiederemo agli Zen Circus. Intanto vediamo un attimo. Anzi, oppure ai gatti mezzi. Vediamo un attimo se c'è Just for Fun e poi torniamo. Just for Fun.
Sempre pronto a prendere un giorno di malattia. Sempre attento a imboscarsi nel posto giusto. Sempre disposto a farsi i c***i suoi, ma anche quelli degli altri. Lui è Ermedico in prima linea.
Allora, Ermedico, l'ha visto mio marito?
Ho visto sì, signora mia.
Allora, cosa mi dice?
Sincero, la faccia di suo marito non mi piace.
Sta morendo? Lo sapevo, lo dicevo io. Lo vedo. vedi che ho sempre ragione.
Ma no, ma che ha capito? Non mi piace nel senso che è brutto, è proprio un cesso. Scherzi a parte, in effetti devo dire...
Cosa? Come? Perché? Quando? Dove?
Signora, ma lei le domande le fa sempre tutte di fila. E me lascio spazio per infilamme, cioè, sino come gli rispondo? Io capisco l'agitazione, ma...
No, che agitazione? Io sto calma, anzi, calmissima. Sto proprio serena, eh. E che quando sono agitata sto così, se capirai. Magari stessi così quando sono agitata, se magari...
Suo marito ha una depressione da esaurimento nervoso. Qua c'è bisogno di calmanti molto forti.
Forti quanto?
E bombe!
No, ma lui calmanti non li prende, non li ha mai presi. Che faccio, glieli facciamo prendere proprio ora? Alternative, opzioni, altre possibilità?
Ma e bombe mica so per lui, so per lei. Asigno, se lei insegarma a suo marito, lo stress gli passerà mai.
In che senso?
Nel senso che lei, signora mia, è una grandissima rompicoglio...
Il medico?
Sì?
Presto, c'è un'urgenza in sala operatoria.
Che succede?
Non si trova la bombola d'emergenza, quella dell'ossigeno.
Ah, sì, l'ho presa io.
Ha avuto necessità in pneumologia?
No, ma che, domani c'ho il compleanno del pupo, mia moglie si è inventata sta cosa scenografica con i palloncini.
Ho capito, ma prenda la bombola della sala operatoria.
E che faccio, gli gonfio a bocca? Se parla di quasi 1000 palloncini, mica cazzi.
E in sala operatoria come facciamo?
Respirazione bocca a bocca, mai sentito parlare? Regà, io dico che voi fate qualcosa, informatevi, che cavolo, ma anche le basi.
Just for fun. Radio Rock Podcast.
Teenagers, loro sono i My Chemical Romance. E c'è qualcuno che ci dice, vediamo un po', vai.
Ma perché, scusate, io sapevo che Pisa non era toscana.
Bene, allora siamo ripartiti alla grande. Devo dire che abbiamo una popolazione, ragazzi, toscana in grande crescita.
C'è distensione,
E quindi chiaramente vengono fuori un po' le varie cose. Va bene, sono molto contenti, noi siamo qua che pendiamo dalle vostre labbra. Nel frattempo noi presenteremo tra un'oretta circa all'interno del Sollazzo e Pappagallo, tornano a trovarci Federico Greco e anche Mirko Melchior, registi del film Distruzione Pubblica, D'Istruzione Pubblica, un documentario in cui docenti, filosofi, esperti italiani e internazionali spiegano il processo lento ma continuo che è partito, forse potremmo dire, alla fine degli anni 90 e che quindi da quasi 30 anni sta distruggendo l'istruzione pubblica e sta sempre più così portando le scuole a somigliare a delle vere e proprie aziende, sì. Con tutti gli effetti del caso sull'educazione dei più giovani. Fra l'altro si parlerà anche molto, ne parleremo insomma con Federico e con Mirko, dello stato di totale abbandono nel quale spesso e volentieri sono lasciate le scuole pubbliche, proprio per marcare ancor di più il solco, la differenza, la distanza fra l'istruzione privata e quella pubblica, come a dire, io ci vorrei andare alla scuola pubblica, però se poi casca tutto a pezzi, sono costretto, sì, avendoci i soldi, andare in quella privata, e chi se invece posso, non ce li ha, certo, ti attaccasse al cazzo,
esatto,
insomma, questo è un po' il
senso. Questo
è poi il senso. Va bene, ragazzi, vediamo intanto cosa succede nel mondo. Non siamo in guerra, così Meloni in Parlamento, dove Grosetto ha detto che l'azione statunitense che ha dato inizio alla guerra è fuori dal diritto internazionale, ma che ora la minaccia riguarda tutta l'Europa. Quindi Grosetto dice, vabbè, hanno fatto una cosa fuori dal diritto internazionale, però poi adesso se ci minacciano a noi dovremo intervenire, che dobbiamo fare? Teheran, anche se non siamo in guerra, quindi poi manderemo delle navi, ma non siamo in guerra.
Teheran
sostiene di aver affondato una petroliera americana, droni armati hanno colpito un aeroporto in Azerbaigian, ma secondo gli iraniani è una provocazione israeliana. Intanto IDF e forze USA continuano a colpire il territorio iraniano e libanese, in particolare le basi militari. C'è una bozza della maggioranza in cui si legge, lo riporto nei vari giornali, che l'Italia è disponibile a far utilizzare le sue basi militari come appoggio logistico. Quindi diciamo appoggio per gli aerei statunitensi che si possono fermare, rifornire sul nostro paese. Questo sarebbe al momento il contributo che potrebbe dare l'Italia. Il premier inglese Starmer, pur non condividendo l'azione militare statunitense, ha detto a Teheran che Teheran ha violato i diritti di 10 paesi neutrali. Cioè, vabbè, diciamo che ha sottolineato l'ovvio, cioè ha detto l'azione è illegittima, però poi Teheran è andata a bombardare paesi che non c'entravano un cazzo, che avevano delle basi militari, ma che no, come poteva essere l'Italia se fosse stata più vicina, no? Nel senso,
sì,
che
sì,
fai bombardi paesi che non c'entrano nulla, hai sbagliato. Intanto a Trump non è piaciuta, ne parlavamo anche ieri un po' nella nostra chat del The Rock Show, non gli è piaciuto affatto la designazione del secondo genito di Khamenei a guida suprema. Il presidente USA dice esplicitamente: devo essere coinvolto io, non gli Stati Uniti, proprio io personalmente, io. Nella scelta del nuovo capo della Repubblica Islamica, come ho fatto in Venezuela. In Venezuela ho deciso Delcy Rodriguez, e Delcy Rodriguez in Iran che fanno? Decidono senza consultarmi, senza interpellarmi. Sì. E quindi devo essere che poi voglio dire, neanche in, se vi ricordate, neanche in Iraq è stato fatto così. Cioè in Iraq è stato nel 2003 deposto Saddam e poi si è provveduto, diciamo così, a provare a fargli fare delle elezioni più o meno libere. Certo, è chiaro che poi come dire, il nuovo presidente deve piacere agli Stati Uniti, certo. Nel senso che non è che ci puoi mettere uno che è come quello di prima, perché sennò altrimenti che l'hai fatto a fare, giustamente
che
però,
sarebbe
però
la grande domanda da farsi,
la parvenza, no, però la parvenza di dire sì. Ok,
facciamo
delle elezioni, facciamo decidere il popolo, invece qui non c'è nemmeno questo, cioè ci mettiamo uno che dico io.
Ma lui non ha mai finto rispetto a quello che
da questo punto di vista sì, le ripercussioni economiche sulla guerra nel frattempo si fanno sentire. Petrolio e gas sono sempre più cari e con esse le bollette e il carburante. E tra l'altro il gasolio, ragazzi, sta schizzando via. Da che era poco sotto alla benzina, poi ha raggiunto la benzina verde, poi l'ha superata, adesso l'ha proprio staccata. Stavo vedendo qui, qui fuori c'è cioè un benzinaio Eni su via di Portoraccio, vedo qui fuori dalla radio, dava mi pare la super intorno ai 1,6,90, il gasolio sta a 1,8
tra l'altro sono aumenti preventivi, perché ancora non si sente la ripercussione vera e propria sui mercati, però stanno preventivamente facendo questi
aumenti. Ho una casa che tenevo così sfittella, ieri l'ho venduta così mi posso pagare il carburante.
Perfetto, diciamo che forse qualche mese stai a posto.
Sto a posto per qualche mese. Intanto è partito l'allarme speculazioni, per evitarle Palazzo Chigi ha convocato una riunione urgente sul tema dei prezzi. Anche le borse europee risentono delle tensioni geopolitiche, sono tutte in rosso. Questa è la faccia di chi dice perché Trump è intervenuto per salvare gli iraniani, per un bel cazzo di casino. Esatto. Ci sono stati, pare che al momento ci siano circa 500 morti solo in Iran, civili, rispetto a questa roba, l'aumento dei prezzi, il clima di instabilità politica, il regime che non è caduto. Voi ditemi una cosa positiva l'instabilità, nessuno. La tensione internazionale, tu dimmi una cosa positiva a oggi di quello che è accaduto. Comunque vabbè, poi valuteremo nelle prossime settimane, nei prossimi mesi. Intanto la Casa Bianca ha le borse, sono tutte in rosso, come voi pensare soltanto quanti soldi ha fatto bruciare uno che poi dovrebbe essere molto attento all'economia,
alle imprese
eccetera, quanti soldi ha fatto bruciare Trump dall'inizio della sua presidenza, tra la storia dei dazi prima e queste guerre adesso, quanti miliardi di dollari e di euro, anche per chi investe, sono andati in fumo per i piccoli grandi investitori che saranno incazzatissimi.
E su tutti i fronti comunque sta facendo delle mosse sbagliate, quindi alla fine la cosa positiva potrebbe essere che appunto alle prossime elezioni
questo lo dici tu, Alessandro essere. Di Rocchi ti dimostrerà che invece non sono così tanto sbagliate. Prego Ale.
Per carità, se volete ci provo. Dunque,
è un po' difficile.
In fondo, se voi ci pensate, il mercato immobiliare era in grande crisi, quindi per esempio un'impennata dell'immobiliare di lusso potrebbe avere un senso. In fondo, rendere impraticabili le vie dello stretto d'Ormuz, quindi tagliare i rifornimenti energetici vecchio stile, potrebbe essere una spinta verso le fonti rinnovabili. Insomma, signori,
lui è molto
riflettete.
Interessato alle fonti rinnovabili.
Ieri ha licenziato Kristi Noem. Vi ricordate quell'ultra conservatrice, la segretaria all'immigrazione incaricata del programma di trasferimento dei clandestini? A gran voce praticamente l'hanno accerchiata, lui è stato costretto a licenziarla. Adesso deve vedersela con 24 stati dell'Unione che hanno fatto ricorso contro i dazi perché violerebbero la legge. Nel frattempo ha sollecitato Zelensky a trovare un accordo con Putin, che dice guarda che Putin sta lì con la penna in mano pronta a firmarlo. Che cazzo aspetti? Vai e firma per favore, vai e firma. Radio Rock Podcast. Do it for the pay. Molto bene, non lo sono i Dead Air su Radio Rock. E allora, vediamo un po', 3899 106 600. Allora, ci scrivono: Brescia, via Orzinuovi, benzinaio Esso Diesel 1,94, benzina 1,80. Abbiamo detto che il diesel ha sfondato anche quota 2 euro in molti posti. Poi se vai a mettere benzina sulle autostrade, lì proprio c'è da mettersi le mani nelle tra le chiappe.
Che noi non torniamo, ve lo dico,
ragazzi, state un altro po' là.
Allora, Maurizio, non tornare. Mauri, ma non lo, lo dico per te. Lo dico per te perché io ti vedo bene Meneghino.
Ti vedo. Sì, Mauri, allora, sei il tipico Meneghino.
Prego, ci puoi mandare, no, ci puoi mandare dei buoni benzina?
Allora sì.
No, allora grazie.
Ti mando, grazie. Ti posso dire che cosa farò? Vi dei mando buoni enzina. Un grande, una speranza insieme al primo ministro spagnolo e al sindaco di New York. Ne volevo parlare ieri, il signor Talarico. Il signor Talarico non è, non,
buongiorno.
Allora, non è, attenzione, non è, non trattasi del cantante degli Aerosmith, non trattasi del cantante degli Aerosmith, trattasi di James Talarico, che ha vinto le primarie democratiche per il Senato in Texas. Che cosa statuisce questo signore, il signor Talarico? Che cosa, cosa va dicendo in giro? È un seminarista, è presbiteriano, ha 36 anni.
È giovane.
Ha 36 anni, Maurizio.
36, Maurizio. 36, Mauri.
Ha incentrato la sua campagna da 24,5 milioni di dollari sull'unità. Carissima. E sul messaggio ama il prossimo tuo. Ha ragione o non ha ragione? Questa è la situazione da dire. Ha ragione o non ha ragione? Allora,
diciamo che se nella sua semplicità, nel messaggio così semplice, se vogliamo sempre accoppiato solo a un discorso di religione, in realtà se noi lo espandessimo e diventasse un dogma un po' per tutti, ama il prossimo tuo come te stesso, a meno che tu non sia un masochista, diciamo che forse il mondo potrebbe andare meglio.
Allora, lui dice questa cosa, dice come disse anche il signore Gesù Cristo, no?
Certo.
Cosa disse il signore
Gesù? Tra poco.
Allora, cosa disse il signore Gesù Cristo tanti anni fa? Disse diversi anni, taluni anni fa, disse questo: gli Stati Uniti d'America devono essere democratici, non debbono essere.
Ma c'era America.
Vabbè,
c'era.
Che c'entra, per
nel
modo
suo
di dire.
Cuore,
no?
Già era presente.
Per modo
lui già sapeva.
Lui
già
ha detto gli Stati Uniti d'America. Ha detto una cosa, Alessa. Ha detto una cosa che ha detto. Gli Stati Uniti d'America. Okay, no? E allora, che cazzo? Allora, attenzione, ha detto il signor James Talarico, testuali parole sacrosante,
sì?
Il più grande divario nel nostro paese non è sinistra contro destra, ma è alto contro basso, vale a dire no, una cosa molto importante. James Talarico, giovane deputato del Texas, il quale sfida Trump,
sì, avevo
sfida
capito.
I miliardari americani, non ha paura di dire cose che pensano tutti,
no. Tutti,
la vera divisione della società, infatti, non è tra destra e sinistra, ma fra l'alto e il basso, cioè tra i miliardari e il popolo.
I
miliardari vogliono che ci guardiamo a destra e a sinistra l'un l'altro, in modo che non guardiamo loro. Mentre le persone in cima lavorano così duramente per tenerci arrabbiati e divisi, perché la nostra unità è una minaccia, dice il signor Talarico. A che cosa? Alla loro ricchezza e al loro potere. Quindi i loro algoritmi dei social media e le loro reti di notizie via cavo ci fanno a pezzi, ci dividono per partito, per razza, per genere, per religione, in modo che non ci accorgiamo che stanno tagliando i fondi alle nostre scuole, stanno sventrando la sanità, tagliando le tasse per loro stessi e i loro amici ricchi. È la strategia più antica del mondo, dice il signor Talarico.
Ma lui è italiano?
E conquista, lui è di origine, stai zitto, di italiana, ma noi non saremo conquistati, dice il signor Talarico.
No.
Noi,
Talarico,
dice il signor, i miliardari con il loro strapotere sono ormai un pericolo per le democrazie occidentali, dice il signor Talarico. A fare le spese siamo tutti noi, i miliardari non pensano al bene collettivo, pensano soltanto alla loro ricchezza e a come aumentarla, Maurizio. Dice il signor Talarico. Parole vere, parole sagge, parole di cui far tesoro anche noi in Italia, volendo, se vogliamo, naturalmente. Se non vogliamo, sti cazzi, non lo facciamo.
No, no, vogliamo, lo facciamo. No. Bravo,
non lo so.
James.
3899 106 600. Vogliamo o non vogliamo? vogliamo cambiare i tempi o non vogliamo cambiare i tempi? Questa è la situazione che dobbiamo stabilire stamattina.
Sì, se c'è qualche miliardario all'ascolto, sarebbe bello.
Ci dica la sua, ci
pensa.
Dica la sua. No, perché io, allora, ragazzi, io dico questo. Sì. Talarico dice dobbiamo cambiare rotta democratico. Alcuni dice no, dobbiamo continuare così. Coi ricchi, coi poveri, cioè nel senso va bene così.
Certo, va bene, se divario sociale.
Divario sociale, bello, bello. Oppure dice no, dobbiamo affrontare in altro modo la questione. Certo, non col signor Talarico, ma? Che è cattolico, che è, ma con gli atei, coi musulmani, coi buddisti. In altri modi, diciamo così, no? L'Europa
certo, certo.
Ora gas e petrolio li prende dagli USA e già in periodo normale li pagavamo quasi il triplo rispetto a prima. Ora auguri, il gasolio l'ho visto oltre gli 1,9. Allora, auguri. Ah, Giulia vuole sentire un po' di Gorillaz mentre ci prepariamo per andare al lavoro. Pensa che io volevo ascoltare qualcosa dal nuovo lavoro dei Gorillaz, farvi ascoltare, che ho messo fra i dischi di Sound of the Week. Oggi esce un nuovo podcast, ragazzi, non ve lo perdete, perché ci sono famiglie che dipendono da questo podcast. Io ve lo dico, è chiaro e tondo, sì, sì.
Famiglia di
la famiglia
Giampiero
Giuli dipende da questo podcast. Se non lo ascoltate, lo mandiamo via, lo cacciamo via. Quindi, insomma,
così,
fate un po' come
voi.
Trump è interessato alle guerre rinnovabili. Alle guerre rinnovabili, ci dice qualcuno. Vai, sentiamo.
Se nel mondo esistesse un po' di bene, ognuno si considerasse suo fratello.
Allora, oh, e poi finita così, finita così, vai, sentiamo così, ancora, vai, vai, vai.
Da cazzotto alla rigo gli fanno fare la fine dei Kennedy.
Allora, signori, lo ammazzano o non lo ammazzano? Sapete che possiamo puntare anche su questo,
ah, certo,
eh? Possiamo scommettere anche su questo, anche se il sito Polymarket ha bloccato puntate, le scommesse sulla bomba atomica. Cioè, stavano scommettendo sulla bomba atomica. Hanno detto no, sulla bomba atomica non vi facciamo scommettere.
Nisba.
Niente.
Buongiorno. Trump con le sue decisioni ha fatto tanti danni all'economia, ma non alla sua personale. Tanto quella conta per lui. Poi che gli americani
insomma, in realtà
con l'inflazione, tutto il mondo paghi con l'inflazione o che investimenti azionari e
bravo Marco, bravo Marco, bravo Marco, bravo
Marco.
Alessandro e Maurizio, io mi perplimmo ancora a vedervi fare certe domande al direttore.
Bravo.
La politica di Radio Rock non è darvi dei buoni benzina, bensì insegnarvi a pescare.
Ah, sì,
bravo.
Sì,
bene, quindi quando dovete spingere la macchina, la marcia si mette in folle, ci si mette lateralmente
bravo.
E si spinge
il succhio, no?
Con una forza di
il grande succhio
che la macchina raggiunga una forza tale.
Cosa fa il succhio?
7-8
fa il succhio?
Io
succhiacelo,
il succhio, il succhio. Allora, cambiamo o non cambiamo i tempi, ragazzi? Cambiamo o non cambiamo i tempi? Tu se fai il succhio, Mauri?
Cosa fa
il succhio? Preparati, preparati, perché preparati che ci siamo quasi, I tempi stanno cambiando, ragazzi. Tra poco si fa il succhio. Radio Rock Podcast. Libertines con Time for Heroes. Vediamo chi c'è, dai, sentiamo.
Buongiorno Emilio. Buongiorno. Concordo con quello che dici.
Sì.
I miliardari sono un potere per l'umanità. No, comandano loro.
Ma l'ho detto io.
Sopra dei governi.
Signor Talarico.
E a me quello che mi sconcerta è che certi giovani. Ho parlato con un ragazzo, c'era 20-22 anni. Ci vorrebbe Mussolini, mi ha detto. Ti rendi conto? Gli ho detto, questa è la più grande stronzata che potevi dire. Che ti ripeto, che la destra sta al governo. Non ti ha fatto la paga oraria minima, non ti ha accettato la settimana lavorativa a 4 giorni, ti ha aumentato gli anni per andare in pensione. Questa è la gioventù di oggi, disinformata, ignorante. E purtroppo più sono schiavi, perché si fanno anche 12 ore di lavoro.
Bravo, bravo, bravo. Max Trasportatore contro
la
disinformazione, contro i giovani. Allora, attenzione, Talarico è deceduto nella notte. No, povero Talarico, no. Vabbè, rischio c'è, però vai, sentiamo ancora, vai.
Volevo dire soltanto una cosa.
Vai.
Tra l'alto e il basso, ricordatevi che c'è un universo, non so se è chiaro, alto che abbiamo risolto.
Allora, il nostro amico ci scrive, Maurizio, tra l'alto e il basso, ricordati che c'è un universo.
No, un universo.
Un universo, Maurizio.
Quindi non so se mi sono spiegato. Dice
no,
questo nostro
fatto,
amico.
Non ti sarei più spiegato.
Allora, Maurizio, chi ha orecchie per intendere, intenda. Gli altri nuora... suocera. Allora, la presidenta del Messico, Claudia Sheinbaum, anche lei si espone per la pace e sostiene le vedute spagnuole. Guardiamo alla speranza, una lucina, la signora Claudia Sheinbaum. Poi Kristi Noem è quella che abbiamo visto anche sui italiani, perché sosteneva che le vittime ICE o ICE, compresi specificamente René Good e Alex Pretti, erano terroristi. E più di recente si è vantata di aver sparato al proprio cane che non si comportava bene, cosa che ha fatto ancora di più male alla sua immagine. E devo dire, strano che poi questo qui, devo dire che una così brava persona rimossa dal suo incarico, male, molto male. Sentiamo ancora, vai, sentiamo chi c'è.
Ciao, ma come ha fatto a vincere Sanremo con Stracciarolo?
Allora, no, aspetta un attimo, scusa, puoi rimandare.
Stracciarolo.
Ma come ha fatto a vincere Sanremo con Stracciarolo?
Ma voi avete visto, ragazzi, la polemica durissima di Aldo Cazzullo contro Saldavinci?
No.
Sì. Aldo Cazzullo che ha detto...
Oggi ne fa anche un'altra con Stefano De Martino. Diciamo che
è in vena di polemiche.
È un po' incazzullato.
Ma non raccontate che io non l'ho
visto. È in vena di polemiche. Il signor Cazzullo ha detto testuali parole, due Vai. Punti, siano aperte le virgolette. Questo ha detto. Il signor Saldavinci è il peggior vincitore di Sanremo dalla nascita del festival sino ad oggi. Cioè la canzone
si è spinto a dire questo.
Si è spinto a dire la canzone di Saldavinci, lo dico proprio io, Aldo Cazzullo. La canzone Saldavinci è la peggiore di Sanremo di tutte. Allora uno gli ha detto: ma anche di Povia? Anche di Povia.
No, dai, però.
Persino qualcun altro ha aggiunto: persino di Povia. E lui, persino di Povia, ha rintuzzato il signor Saldavinci, che poi ha anche detto: insomma, ha detto delle parole abbastanza dure, ragazzi, dicendo che c'è sta la camorra dietro.
Pazza, c'è la toccata pianissima.
No, la camorra, no, la camorra dietro Saldavinci. Dicendo che c'è la camorra dietro dei tre matrimoni, no? Che fanno, sì, che mandano in onda le canzoni.
Ma diciamo... la trasmissione, intende? Non
no,
ho
dice, hai visto quei matrimoni dei camorristi?
Sì. Però
ma perché non leggi quello che c'è scritto? Perché allora, fai confusione? Leggi quello che c'è scritto.
Sto leggendo testuali parole, due punti.
Ma
siano aperte le virgolette.
Mauri.
Due punti.
Casullo.
Casullo, due punti. Siano aperte le virgolette.
Le virgolette.
Più testuale così, Maurizio, che vuoi da me?
Più chiaro di così.
Oh. E dice, giustamente, ci stanno i matrimoni, questa a parte virgolette, ci stanno i matrimoni che a Camorra, a Napoli... suonano le canzoni in casa. Incredibile, queste sono le parole, no? Del signor
tu ci hai capito un cazzo, Marti, fammi dimmi,
no Maurizio, pensavo,
ma Maurizio,
no,
ma più chiaro di allora te lo leggo. Allora, te lo leggo questa è una missiva.
Dai, forza, leggiamo Casullo.
Questa è una missiva. Corriere da sera. Allora, un signore, faccio un passo indietro, un signore, un lettore, si è detto stupito del commento del giornalista.
Sì, Aldo
perché?
Cazzullo.
Perché Aldo Cazzullo ha statuito quel che segue. Per me, per sempre sì, la canzone che ha vinto il Festival di Sanremo, edizione numero tal dei tali, questo dice... Maurizio,
che
due
grande
punti,
fatica,
signore. Oddio, mi sta prendendo
due punti, siano aperte le virgolette, è adatta a un matrimonio della camorra.
Ah, vabbè, comunque è una cosa bellissima.
La camorra.
Oh, sto legge aperte le virgolette, cazzo vuoi da me?
Casullo.
La camorra.
Aldo Cazzullo, all'indomani della vittoria di Saldavinci a Sanremo 2026, aveva giudicato la canzone del cantautore per sempre sì come adatta a un matrimonio della camorra.
È perfetto, fino a qui ci siamo.
Che devo fare?
Basta, così.
Non ho capito, Maurizio, che dovevo dire? Non è così, no?
Questo, senza girarci troppo intorno.
Ma che intorno? Sono andato dritto al punto.
È vero, però ha fatto una sintesi.
Allora gli hanno detto, ma scusa un attimo, ma questa c'è, lei ce l'ha con Napoli e con i napoletani. Risponde Aldo Cazzullo ulteriormente.
Sì.
Io amo...
i terroni.
Allora, premetto che ho molti amici napoletani.
Amici gay. No.
Amo Napoli.
Sì.
Amo i napoletani. Ah. Amo la camorra. No, questo sbagliato. Ho sbagliato. Quindi rispetto tutti, ma Saldavinci è la Napoli che pensano e che vorrebbero coloro che la detestano. Questa è la...
Però se non è detta da un napoletano perde un pochino di valore. Magari un napoletano che ci dice: no, io sono napoletano e non mi riconosco in Santa Vinci.
No, ti stai sbagliando. Casullo dice: siccome io la amo, Casullo, non mi piace Sal Da Vinci. Ecco. Vale a dire, se ami Napoli, schifi Sal Da Vinci. Se ami Sal Da Vinci, schifi Napoli. Secondo questo signore.
Tutto torna.
Poi aggiunge: ad Aviano ci sono gli F-15, le F-16, le testate nucleari. A Sigonella ci sono i droni. Vabbè, questo è il discorso.
Dunque, e tutto quindi torna.
Chi è che aggiunge questo?
Roberto Frizzo. Roberto Frizzo.
Ma chi c'entra?
È un altro. Era per aggiungere.
È un altro, ma potrebbe anche essere Casullo.
Che stavi a fare un discorso.
Dove sono le basi militari in Italia? No, stavamo dicendo.
Mi è cambiata la notizia.
Si è cambiata, sì.
Poi aggiunge questo: mi piace Pino Daniele. Quando avevo 14 anni sentii cantare da un ragazzo con la chitarra Quando Chiove, un campeggio di Praia di Mare. Quindi che cazzo mi venite a dire a me? Disse Cazzullo e mi dissi: nella vita voglio sentire musica così. Renzo Arbore, che poi non è napoletano, Tullio De Piscopo, Tony Esposito, la nuova compagnia di Canto Popolare, Eugenio Bennato, suo fratello Edoardo, James Enese. Non mi rompete i coglioni con Sal Da Vinci. Questo ha statuito. Aldo, che cazzo gli vuoi dire adesso?
Niente.
Allora,
Casullo.
Allora, Geolier, Nino D'Angelo possono piacere o meno, ma sono voci originali, interessanti. Sal Da Vinci no, fa schifo.
Però scusa, pure quella è una fetta di Napoli, no. Cioè, che ti piaccia o meno,
Cazzullo,
questa parte neomelodica,
no, dice
pop, cioè...
Cazzullo è come Mario Merola, dice, rappresenta uno stereotipo che con la cultura napoletana non ha molto a che fare.
Ma lui deve dire quello stereotipo della cultura napoletana, non è napoletano, ma
lo statuisce lui. Le risposte,
tra l'altro, gli autori della canzone di Sal Da Vinci sono tutti del nord.
Ah, lo vedi?
C'ha
ragione
lui.
È napoletano. Quindi c'ha ragione lui. Maurizio, ha ragione lui. Ha ragione lui. Quindi a questo punto la risposta arriva immediata ad Aldo Cazzullo. Lo scrittore Maurizio De Giovanni, scrittore napoletano, dice: scusi, Cazzullo, per curiosità, a quanti matrimoni di camorristi ha partecipato per descrivere con tale sicurezza il loro colore sonore? Ma Caterina Balivo, napoletana, alla volta buona, dire che è una canzone cantata ai matrimoni della camorra è una cosa bella da leggere? Il giornalista risponde: ma era una battuta. In tutto questo, avanti e indietro, hanno chiesto a Sal Da Vinci cosa ne pensasse e lui ha detto: ha ragione Cazzullo.
Bravo Casullo.
Ha preferito mantenere il silenzio e non replicare.
Radio Rock Podcast.
Social Distortion con Born to Kill. Ma lasciamo parlare i nostri amici napoletani all'ascolto, perché è una cosa che li riguarda, Maurizio. Quindi più che intervenire te e fare il professorino, no? E dire: ah, ma cosa incredibile. Lasciamo che
il
sia
il professorino di questo cazzo.
Lasciamo che sia direttamente il signor Cazzullo a rispondere a Cazzullo, no? Cioè, in quanto napoletano. Sentiamo 3899 106 600 chi c'è, ma questo video assurdo l'avete visto? Adesso me lo guardo, grazie. Un video pubblicato dalla Casa Bianca, sì, immagino che sia, che
possa essere assurdo. Mannaggia la troia, c'ha ragione Maurizio, leggi come è scritto sto cazzo di Cazzullo.
Bene, vediamo il nostro amico, vai, sentiamo.
Devo chiedere scusa a Martina.
Ecco, bravo.
Sono andato su Wikipedia e ho scoperto che si dice universo, non universo.
Ah, va bene.
Allora,
accetto le scuse.
Il nostro amico ci dice giustamente, che si dice, lo diciamo anche ai bambini all'ascolto, certo, si dice universo, non si dice universo, come molti,
carino,
come molti dicono. Allora, si parla di Sal, ha trovato la voce su Wikipedia proprio,
Sì, su Wikipedia.
Si parla di Sal Da Vinci come se fosse Robert Plant e sommersi soprattutto da immondizie musicali sul ponte sventola Vandiera Bianca, il gran maestro. della loggia massonica, no?
Sì, sì.
La questione è che ha ragione Mazzullo, come si chiama? Paolo Mazzullo, come si chiama quello lì? Aldo
Cazzullo.
Aldo Cazzullo. No, Aldo Marzullo. Allora, quello che rappresenta...
Comunque è di Alba, Aldo Cazzullo, è di Alba, provincia di Cuneo. Quindi
che parla cazzo, cosa vuoi adesso? Che vuol dire che cazzo a fare?
Dice, io napoletano.
Cosa
napoletano?
Vuol dire io napoletano? Cioè, scusami un attimo, ma uno Cazzullo. Non può dire quello che pensa nella vita. No, deve dire per forza se è napoletano, deve dire. Ma guarda che siete
no,
forti,
sì,
eh.
Però, oh. Però non vorrei che ci fosse quel pelino di razzismo.
Ma e uno non può essere razzista, diciamo, adesso, ragazzi.
Ma dove stiamo arrivando?
Diciamo sì al razzismo o no al razzismo? Che vogliamo fare? Decidiamo
sì,
noi.
Diciamo di sì.
Di sì, sì o di no. O di no, dipende da...
No.
Decideranno i nostri ascoltatori. Quel che rappresenta da Saldavinci è ciò che si aspetta da Napoli. Un cliché vivente. Fatto bene, per carità, da parte di un ragazzo che ha fatto tanta gavetta da anni. Ma a Napoli non c'è solo quello. Abbiamo avuto, noi napoletani, ci scrive l'amico Francesco, abbiamo avuto Napoli Centrale, abbiamo avuto il balletto di bronzo.
Ma certo.
Qualcuno fuori da Napoli lo sa
ma sì.
O non lo sa?
Sì, non assolutamente, certo, però Napoli, come tra l'altro tutte le città, ma forse Napoli ancora di più, è fatta di tantissime sfaccettature.
Allora,
no? Poi...
vedi che mi chiedono addirittura più di Povia, mi chiede l'amico Paolo,
no,
signore
no.
Che sta
Povia.
Testando la sua bisessualità. E lui cosa ha risposto, Emi? Cosa ha risposto? E lui ha risposto, due punti, siano aperte le virgolette. Sì. Più di Povia.
È esagerato qui,
addirittura
però.
Più di Povia. Perché?
È esagerato.
Perché Povia ha detto, Cazzullo, se non l'ha detto l'ha pensato, è una canzone di merda. Sì signore,
sì.
Ma almeno non è macchiettistica, almeno non è una canzone di merda.
Ma
cioè, allora, Saldavinci interpellata ha risposto, a Cazzù, a casa c'è sta uno che non si caga sotto, si vuole giocare a motocicletta, si vuole giocare...
Hai risposto così?
Non
credo che
lui risponde solo così.
Sogno un mondo in cui le persone del nord Italia smettono di giudicare e voler decidere l'evoluzione culturale del
brava,
sud Italia e
brava.
Decidere cosa è giusto e cosa è sbagliato per il sud.
Brava,
e
Silvia.
Lo dico da persona a cui fa letteralmente schifo il nome Lodico e che è in contraddizione con buona parte della cultura napoletana,
brava.
Ma non per questo non la rispetta.
Bravissima Silvia, bravissima.
E
Silvia.
Aggiungo una
brava
canzone
Silvia.
Fa schifo a prescindere, non perché è neomelodica neomelodica necessariamente.
Però se è neomelodica fa più schifo, no? Di quelle che fanno schifo.
Eh beh, sì, quelle che fanno schifo sul nord.
Ricordiamolo, Pasquale.
Ma comunque è inaccettabile il ricordo di Maurizio in radio. Io
sì,
basta.
Sì, inaccettabile.
Nel senso, basta, un po' uno. Basta, no? Cioè, non è possibile. Chiedi scusa,
certo.
Maurizio.
Ma vogliamo a Maurizio. Maurizio, vogliamo ricordare quello che ti è stato. Vogliamo ricordare, Maurizio, quello che ti è stato detto ieri?
Maurizio.
Che sono stupido.
Io, sì, ma non abbiamo colto fino in fondo perché
no.
C'era un. Mi sono fatto sbadatamente, sì. Mi sono sottolineato. Mi sono fatto condizionare da quello che è stato detto su di te, che sei stupido, no? Così. E allora sono partiti in quarta a difenderti. E invece la parte finale
invece
del messaggio
no, cioè aveva ragione
no. Sai perché? Senti che dice.
Ma quanto è stupido Maurizio. Ma se vuol dire quanto è stupido.
Senti,
sono mesi e mesi che me lo trattengo. Ogni volta che interviene dice solo stronzate. Con qua R moscia del cazzo.
Con quella R moscia del cazzo. Questa è la,
non è Mauri,
questa è la
R
parte più bella. Questa è la parte
e non
più bella.
Non ha la R moscia quella...
Maurizio, ti posso dire una cosa Maurizio. Levati quella R moscia del cazzo.
Non ho la R moscia io.
Quando parli con noi. Allora, Madonna. E poi ci sta un aggettivo che non si può sostenere. Perché
no.
Se no altrimenti finiamo quasi, quasi nella bestemmia, no? Perché dice maledetta, dice
no,
che cazzo.
Non è quasi, è proprio.
Quando. No, non è bestemmia, credo. Perché
no.
Tecnicamente non è Dio, quindi non è bestemmia. Tecnicamente. Però è cortese, no?
Io
non
invece
è
adesso contro il patriarcato vorrei che diventasse una bestemmia.
Però chi te lo dice che Dio è maschio, scusa? Questo è il sessismo.
No, però diciamo nella cultura
Dio
cattolica
è...
cristiana lo è sempre,
no,
sempre stato rappresentato
no, Dio
come
sesso,
ma
Dio
dai, beh, però
Gesù.
Il signore con la barba
Gesù.
Lurda.
Gesù al
no,
limite, Gesù è sessista.
Ma quello è Dio, ragazzi,
Natale.
Ma che dite?
Sono due cose diverse,
certo
o no?
Sono due cose diverse, uno il padre, uno il figlio, no?
Vabbè, Gesù è nato il 25
Vergogna,
dicembre.
È nato il 25 dicembre.
La stessa
Dio
persona, padre, figlio e spirito santo.
La stessa persona, ma non è un uomo.
Però vengono rappresentati.
Può essere una donna.
Però io sono d'accordo. Però Gesù viene rappresentato come la
è l'Anis Morissette per taluni. Allora,
e se fosse come il nostro amico che sta diciamo stimolando le pruderie bisessuali?
Aldo Cazzullo, vai, sentiamo, vai.
No,
Betty Pedrazzi. Allora, attenzione, Pedrazzi. Anna Ferzetti. Sentiamo ancora, vai,
ma quello di Aldo Cazzullo è colonialismo o non è colonialismo?
Ah, attenzione.
Hai ragione, sì, Cazzullo, quella canzone è una merda. Normalmente quando uno sente una canzone mediamente brutta la mette nelle compilation trash, però aspetta una decina d'anni. Questa è entrata in direttissima, cioè nella compilation trash.
Allora, Emanuela dà ragione al signor Aldo Cazzullo. Sì. Alba Cazzullo, Emanuela, abbiamo detto, no?
Alba Cazzullo.
Alba Cazzullo
è nome d'arte, Alba.
Vai, sentiamo, vai.
Però abbiamo anche la dichiarazione di Sal Da Vinci, che ha detto: io mi dichiaro estraneo ai fatti di cui sopra, io non saccio niente, io non dico niente.
Non è napoletano
questo.
Io vado
a mangiare pasta, patate e provola come fa mamma.
Che schifo.
Sì, proprio così ha detto.
Ha dichiarato questo.
Ha subito denunciato.
Allora, il nostro amico Nicola, da partenopeo, da par sua... Napolitano ti dice questo: Cazzullo è sempre stato un razzista. Ciò ha premesso, io da napoletano ho sempre schifato un certo tipo di musica neomelodica, perché in una minima percentuale si mischia anche con una cultura camorrista. Quindi c'ha ragione lui, praticamente. È un razzista, ma c'ha ragione. Come dire, premetto che è razzista, però ha ragione. La verità però è che negli ultimi anni, superati i 50 anni, sto cominciando ad apprezzare una tradizione culturale che ha impattato la musica mondiale in una maniera fortissima. Sì. Sal Da Vinci, tra l'altro, è una persona molto per bene, come tanti altri neomelodica, ICI non legati al mondo della camorra, che si danno da fare per sostenere la gente che ha bisogno, gli ospedali psichiatrici, la camorra e tante altre azioni di solidarietà che a Napoli sono molto diffuse.
Vedi.
Poi non certo ce ne quel frega nulla. Casillo, quel Casillo di Cazzullo.
Ma chi è Casillo?
Marco Casillo, il nostro urologo di riferimento. tira fuori la faccia peggiore del razzismo antimeridionale.
Ha ragione.
Ma se l'Italia ha un nome nella musica mondiale, è un peso con gli accordi di sesta napoletana nel blues, nel rock, con l'influenza addirittura nel jazz. Questo signore dovrebbe riempirsi
molto
la
vero,
bocca di
vero.
Merda
vero.
E sputare in cielo.
No, ma non ha detto,
ha detto
questo,
così.
Scusa.
No, come ha detto no? Questo. Ragazzi, poi ne vogliamo parlare delle canzoni di Sanremo? Altro che Povia, il 90% è un mondezzaio di note musicali. Il nostro amico Nicola
calma.
Non le manda a dire, non le manda a dire.
Nicola,
vai.
Di Bari?
Sempre stato, ha detto Martina.
Come? Non ho capito.
Bene. Ma era ironico o davvero aggressivo? No, è aggressivo.
Bene, bene, bene.
Deboluccio.
Rilancio.
Si può chiedere il certificato di famiglia della famiglia Gesù Cristo? Bravo.
Si chiamano così? Famiglia
Gesù Cristo.
Gesù
Cristo è il cognome. Sì, sì. Lui si chiama Yahvé, credo di nome. No?
Yahvé, certo. Gesù Cristo. Yahvé, Gesù Cristo.
Premesso che non ho visto un secondo di Sanremo e non ho mai sentito la canzone che ha vinto. Ma scusa, frega, un napoletano che si fa chiamare Sal Da Vinci.
Ah.
Da Voledano.
Da Vinci. Boh, faride già da per sé.
Perché per niente.
Perché se quello si chiama Da Vinci,
Radio Rock Podcast. Chiusa con Isteria, 9:11 minuti su Radio Rock. E chissà il nostro Boris Sollazzo che cosa ne pensa della polemica Cazzullo Sal Da Vinci. Non so se hai la tua opinione, se hai seguito, perché ne stavamo parlando poco fa, quindi se hai seguito la vicenda.
Allora,
ti vuoi posizionare?
Devo dire che la mia simpatia umana va a Sal Da Vinci, ma perché tra Cazzullo e Hitler probabilmente avrei anche problemi, quindi insomma non è quello. Era uno che sapeva fare benino le interviste, ora non fa neanche più quelle, quindi diciamo non è proprio. A me fa impazzire un paese che c'è la guerra in Iran e si perde a leggere Cazzullo e Sal Da Vinci. Proprio non, a me, sai quanto non me ne frega niente. Ci sono 48.000 Epstein Files che sono spariti da un momento all'altro, probabilmente il mondo non sarà più lo stesso. Non so, mi piacerebbe che si parlasse di Pedro Sanchez.
Ti diranno
per sempre.
Beh,
sì.
Noi ne abbiamo parlato ieri.
Abbiamo
dedicato
tutta la puntata a Pedro Sanchez.
Dico così. Comunque, se vuoi, io ti dico, io e te accusi. Sarà per sempre sì.
Sì,
cioè, nel senso, poi
qualcuno scrive: in realtà Sal Da Vinci ha dichiarato: non rispondo a Cazzullo, non dico niente. Ci penseranno i miei amici della camorra. È una battuta,
devo dire che la lezione di Cazzullo sui Borboni è una cosa che ha fatto morire Barbero, che non è sicuramente un filo borbonico.
No.
Cioè, è una delle cose più inesatte che ho visto in vita mia, avendolo studiato, insomma.
Ci
sono tanti modi per insultare i Borboni, perché in 200 anni ne hanno fatte di cotte di crude, ma lui le ha sbagliate tutte.
Intanto con Cucci ci ripristiniamo il regno delle due Sicilie, a noi l'unità d'Italia ci ha rotto il cazzo.
Io gli dico che proprio sono proprio con i fondi dei Borboni e poi del Banco di Napoli che si sono fatti le riserve, prima della Banca d'Italia e poi di Intesa San Paolo.
Diamo il buongiorno anche a Federico Greco, che è il nostro ospite, che se vuole intervenire,
che mi sa che è l'unico regista italiano al mondo che può parlare di questa cosa.
Se vuole intervenire può farlo, poi entreremo chiaramente, abbiamo già anticipato che parleremo di distruzione pubblica, però intanto se vuoi intervenire sulla questione, chiaramente microfono aperto per te, Federico.
No, a me interessano, sì, le polemiche interessano sempre molto, mo ce n'è una che mi interessa in particolare tra Stati Uniti e Iran, una
bella polemicuccia, sì. Così tra l'altro leggevo proprio adesso continui bombardamenti da parte di Israele nel sud del Libano, insomma stiamo vivendo veramente un periodo
anche quello però
meraviglioso,
no? Cioè a me fa impazzire, era come quando c'erano i deragliamenti dei treni. Per anni non se ne è parlato, poi deragliano due o tre treni un pochino più vicino a casa e cominciano a seguire sempre i deragliamenti dei treni. Volevo dirvi che Israele non ha mai smesso di bombardare il Libano, cioè questo insomma
è un po' una sua
tradizione, sì, diciamo che
mi piace bombardare,
sai, ognuno ha le sue abitudini, no? Io vado a giocare a pallone tutti i giorni, certo. E loro bombardano il Libano tutti i giorni dispari, sì. Però anche questo è affascinante, no? Cioè, no, aver fatto finta per anni che non succedesse, la cosa diversa è forse l'Iran che bombarda tutto il resto del Golfo Persico, ma te lo potevi anche aspettare a un certo
bene
punto.
Ma perché quali aspettative si hanno su questo tipo che appare sulla 7? Pseudo intellettuali che hanno buchi neri di ignoranza, non ho mai ascoltato i neomelodici e altri generi musicali, non fanno per me, basta dire che non piace, le movenze erano di dubbio gusto, che ci azzecca la camorra, è un immaginario sulla camorra triste, sì, ma lui faceva riferimento più che altro al luogo comune sui napoletani, sì, credo, sì, no?
A parte quella frase, lui ha detto che ha tanti matrimoni amici napoletani,
sì, premetto sì, che ho molti
ha citato Edoardo Totò,
è come no, tutti
sì, sì, grandi
Maradona
amici.
Però
posso dire, Cazzullo,
lo scugnizzo che ha fatto la gavetta, tanta gavetta eccetera, però questo è nato a New York da un padre che fa parte di quel mondo là, pare anche che fosse famoso, magari non so dove, io non lo conosco. Che faceva il cantante e l'attore, ha fatto tutta sta gavetta questo qua.
Sollevano dubbi su Salda Vinci.
Ma che vuol dire? Allora, Cazzullo, vuoi essere figlio d'arte?
Io consiglio a Cazzullo di comprare Napoli Capitale per capire un po' che cos'è Napoli ultimamente, perché lui è rimasto un immaginario del 71 probabilmente. Detto questo, Salda Vinci ha fatto sicuramente più gavetta di Aldo Cazzullo, questo glielo posso assicurare.
Allora,
è comunque uno che sta sul palco da 45 anni e una cosa bene la sa fare. Cazzullo ancora non abbiamo scoperto quale fosse.
Va bene, senti, bene, cambiamo pagina, occupiamoci di cinema. Intanto Boris, è un weekend anche questo particolarmente intenso, con parecchie uscite,
sì, da ammazzarmi,
metto insieme, lo so ragazzi, è una cosa terrificante. Good Boy, La Sposa punto esclamativo, Nouvelle Vague, Se solo potessi prenderti a calci, Boris, La lezione, no, non nel senso, no, non è, no,
ma è
un
giusto,
film, La lezione è un bel giorno, due film italiani, questi ultimi due, diciamo questi, dai, perché se no veramente, dimmi ecco, il film della settimana, che poi voglio dedicarmi
allora,
a distruzione.
Allora, il film della settimana, dico una cosa che sembrerà iper radical chic, però un po' il film, ci sono un paio di film della settimana, secondo me, Il film della settimana, proprio per il gusto del cinefilo, è Nouvelle Vague, che è un film freschissimo. Che adesso, se volessi fare una provocazione, è più bello Nouvelle Vague che Fino all'ultimo respiro. Però non ovviamente sarebbe un attacco a Godard, a cui mi piace dare addosso tanto bene. Non è vero, ovviamente. Però devo dire che Nouvelle Vague ti fa rivalutare Godard, perché l'autonarrazione di Godard era che sono l'ultimo a esordire di quelli del gruppo, insomma, dei Cahiers, insomma, quel gruppo rivoluzionario. Truffaut aveva fatto già 400 colpi, eccetera, eccetera, eccetera. E arrivo io e, insomma, ribalto tutte le regole, cosa in parte vera, in parte molto invece costruita sullo storytelling, che non lo ha reso simpatico, diciamo, lo ha reso l'intellettuale più rigido, ruvido di quel periodo, probabilmente anche il più rivoluzionario degli altri che si sono invece più attestati su posizioni apparentemente più medie. Poi secondo me uno come Chabrol era estremamente rivoluzionario, e invece c'era tutta, diciamo, una freschezza, una gioia, un'incoscienza nell'andare a rompere gli schemi, che secondo me Nouvelle Vague racconta bene. Okay. Quindi, insomma, Godard probabilmente era più simpatico di quello che lui stesso abbia voluto dimostrare. Non che la simpatia sia un valore, però secondo me recupera proprio quella leggerezza che c'era alla base anche di un'operazione fino all'ultimo respiro.
Era sicuramente più simpatico di Jean-Marie Straub.
Vabbè, questo però, insomma, no, facile. Cioè, io li ricordo a Locarno, insomma, erano estremi.
Quindi Nouvelle Vague, scusami, dammi,
si deve vedere, invecchiando devo dire che tutti i documentari o film che raccontano un pezzo di cinema e che lo reinquadrano, cioè prima salvavo di queste operazioni solo i Bogdanovic, adesso devo dire si è diventati bravi a raccontare il cinema, o forse sono io che sono invecchiato e quindi sto recitando
La sposa punto esclamativo di Maggie Gyllenhaal.
Allora, bel esordio, perché è un bel esordio di Maggie Gyllenhaal, devo dire, facile esordire se c'hai
Christian Bale,
tuo fratello, probabilmente la migliore attrice su piazza in questo momento, che è Jessie Buckley, che sta un po' riscrivendo la grammatica recitativa femminile in questo momento. È un film molto buono, secondo me, molto forte. C'è un problema, per essere abbastanza sintetici, nel senso che racconta questa figura femminile, questa moglie di Frankenstein, è il remake, diciamo, della moglie di Frankenstein del 35, la racconta bene, racconta questo rapporto con Frankenstein, questo Frankenstein un po' troppo dal cuore d'oro, con Christian Bale che ha deciso di rompere la narrazione del suo personaggio dal cuore d'oro, raccontando che per 6 ore urlava contro la truccatrice, che poi è diventata una delle sue migliori amiche perché non riusciva a stare fermo e lei gli imponeva di stare fermo. Vabbè, fa parte poi delle narrazioni di quel tipo di film. Ha un problema, secondo me, che non è gravissimo, ma che un po' rompe l'entusiasmo per questo film, è che se metti al posto di Jessie Buckley, che è sempre meravigliosa, Joaquin Phoenix, è praticamente Joker con i capelli biondi, e diciamo che tutta la carica rivoluzionaria di questo film, che è un film anche politico, che chiaramente vuole dire qualcosa sulla condizione femminile, lo vuole dire in una certa maniera, quando diventa proprio un movimento politico senti proprio che è un qualcosa che hai già visto. Però devo dire che nel suo complesso è comunque una figata, quindi va bene così. Sembra un Burton, appunto,
okay,
post Joker.
Ok. Poi, Good Boy?
Good Boy è l'altro, secondo me, l'altro film della settimana. È un film complicato, perché è un film di fatto su una relazione tossica, una relazione familiare tossica, nel senso c'è non so come raccontarlo senza rovinarlo. Diciamo che c'è un figlio non visto, ok? E da un'altra parte c'è una famiglia che ha un'assenza profonda al suo interno che la sta erodendo.
C'è Steve Graham di Adolescence.
Bravissimo,
no?
Che è pazzesco. E che, insomma, ormai difficilmente si staccherà dal ruolo del
papà.
Sì, poi di un certo tipo. E non riesco, è difficilissimo dirlo. Comunque, insomma, queste due strade si incontrano. E si incontrano in una maniera molto affascinante, con una stratagemma di genere molto forte. Il problema, secondo me, sta un po' nel finale, perché ok che, diciamo, no, il film non deve essere etico, però in un momento come questo costruire quel finale è molto coraggioso, molto interessante, però insomma, no, c'ha anche in sé un conservatorismo pericoloso. Però come faccio a spiegarvelo senza dirvelo. Non posso farlo. Quindi è il film, secondo me, grammaticalmente, a livello recitativo e anche registico, più interessante della settimana. È una roba che a me mi ha messo in difficoltà, come per esempio mi ha messo in difficoltà tra le serie Petrana, che secondo me è di altissimo livello, ma arriva a dire delle cose che mi mettono molto a disagio. Però il cinema deve metterti a disagio, quindi forse hanno ragione loro e io sto diventando...
Va bene, dobbiamo mandare una delle nostre novità. Prima però, ricordo, sabato 14 gennaio Radio Rock presenta The Queen is Dead, A Night with the Smiths al Wishlist Club, una serata interamente dedicata al meglio della produzione leggendaria e della leggendaria band inglese, tra cavalcate trascinanti e ballate sognanti, classici intramontabili e chicche per veri intenditori, sapientemente riproposti da Idea and Some Devil. Tra l'altro oggi proprio oggi, venerdì 6 marzo, esce il nuovo disco solista di Morrissey. A seguire DJ Set anni 80, biglietto 10 euro direttamente in cassa. Radio Rock ti dà la possibilità di vincere adesso però un ingresso inviando il tuo nome, cognome e la parola Smith al 3899 106 600 via WhatsApp o Telegram. I vincitori saranno ricontattati sabato 14 marzo. The Queen is Dead, A Night with the Smiths, The Handsome Devils Live al Wishlist Club, via dei Volsci 123B a Roma, a partire dalle ore 21. È un evento Radio Rock. C'è la novità, torniamo fra pochissimo.
Radio Rock Podcast.
La Dust con la loro Pain is a Must su Radio Rock tra le nostre novità. E poi Boris, faremo a fine puntata un riepilogo e anche un breve flash dei film di cui non ci siamo riusciti a occupare, perché adesso voglio parlare di distruzione pubblica, perché Federico Greco è tornato a trovarci con questo film che insomma lo ribadisco, si intitola Distruzione pubblica, di apostrofo istruzione pubblica, quindi diciamo già dal titolo è molto chiaro di che cosa si parla. E quindi diciamo che dopo la sanità, dopo l'economia, c'è un altro pilastro, diciamo così, che hai deciso di approfondire, Federico, che è quello della scuola. Cioè, come mai hai deciso di... quando e perché hai deciso di parlare di scuola in Italia?
Ma allora sì, il discorso della scuola è un po' come quello della lettera rubata di Edgar Allan Poe. Ce l'avevamo sotto gli occhi da 40 anni, non ci eravamo accorti che era quello più importante di tutti. Stava proprio lì sul caminetto dentro la cosa genere.
E soprattutto la nostra generazione, no? Che sarà l'ultima a protestare contro le riforme. Insomma.
Esatto. In realtà l'idea, appunto, fortunatamente è venuta quando stavamo portando in giro un tour l'altro, appunto, c'era una volta in Italia sulla sanità e il pubblico quasi tutto ci diceva: ma perché non fate sulla scuola? C'erano tanti docenti, perché non vi occupate di scuola?
E devo fare tutto io, però.
Infatti.
No, vabbè, in realtà la cosa peggiore era quando poi dicevo: abbiamo visto un film bello bello, ok, però adesso che dobbiamo fare? Che vuol dire io? Dobbiamo fare per salvare il mondo.
Io ci ho fatto un cuore così per farvelo vedere. Esatto.
No, tra l'altro è un film, ragazzi, che vedetelo, perché vi farà sicuramente incazzare terribilmente. Perché
è fatto da persone incazzate.
Insomma, sì, lo si percepì. Però da un certo punto di vista ti posso dire una cosa. Poi ci riflettevo, Federico. Allora, ti fa incazzare perché è quello che dicevi tu, è una roba che abbiamo sotto il naso tutti e della quale però vedere questo film ti fa prendere coscienza in maniera molto forte e netta. Al tempo stesso io mi sono innamorato di Lorenzo Varaldo, e ci sono delle figure, ragazzi, nella nostra scuola che ce la fanno...
L'amoroso.
La speranza ce la fanno avere, no? Che poi imposta, sto parlando di un dirigente scolastico che è un po', diciamo, come se fosse un po' il protagonista, no? del vostro film, anche se parliamo di un documentario, che ti fa veramente pensare, vabbè, c'è la possibilità di un...
C'è da dire che è un po' la sindrome da guerra, no? Siccome la guerra è fatta normalmente da pezzi di merda, gli eroi sembrano straordinari. E magari sono invece gli unici che fanno quello che dovrebbero
normali
fare.
Sembrano eroi. Esatto.
Sì. Quindi quello è purtroppo la scuola. Tu sei abituato ad entrare a scuola e a vedere molto menefreghismo, anche perché poi c'è il problema che secondo me nel film si capisce che si è annichiliti dall'impotenza, no? Cioè che devi veramente fare uno sforzo sovraumano per superare tutti gli ostacoli, e quindi quelli che poi lo fanno con lo sforzo sovraumano che dovrebbe essere normale ti sembrano meravigliosi, senza nulla togliere a Varaldo.
No, figurati, ormai anche con Varaldo siamo diventati quasi fratelli.
Come siete trovati? Cioè, come avete trovato questa scuola, cioè la scuola dove è girato il film?
Sì, è un istituto di elementari e medie di Torino, in un quartiere, un ex operaio di una volta, ormai ovviamente non esistono più gli operai a Torino. Sì. È morto tutto.
Neanche i quartieri,
infatti. E c'è stato semplicemente, come dire, segnalato da diverse persone. E, finché, siccome ovviamente i nostri film sono... cioè, ci fai bene a dire che c'è un protagonista nonostante sia un documentario, perché i nostri sono documentari fortemente narrativi, quindi c'è sempre un protagonista. E insomma, l'abbiamo conosciuto e ci siamo annusati per un po'. Lui all'inizio ovviamente diceva: ma questi dove mi vogliono portare eccetera, e poi alla fine diciamo che siamo diventati molto amici e adesso lui va a più proiezioni di noi, cioè, in giro per l'Italia, cioè,
vedi che è diventato
Matera, Torino, Catania, perché lui è veramente uno che ci crede
Se devo dire una cosa di Federico, a proposito di, tra l'altro, documentari e comunque narrazione del cinema, Federico ha fatto un film meraviglioso su Kubrick, che insomma è proprio quel tipo di cinema sul cinema che io amo moltissimo. E Federico ha una caratteristica secondo me meravigliosa, che è quella di andare contro l'ipocrisia della neutralità del cinema del reale. Lui è fazioso, è di parte, ma nel senso più nobile, più nobile del termine, nel senso sì, il motivo per cui hanno dei protagonisti sui documentari, il motivo per cui sono fortemente narrativi, è che lui non nasconde mai ciò da cui parte, ciò, certo, che pensa, ciò che vuole dirti, perché il cinema è questo, è raccontare un punto di vista. La differenza tra Federico e tanti altri registi è che dà gli strumenti agli spettatori per capire qual è il suo punto di vista e perché la pensa così.
Senti, entriamo mentre subito,
altri, diciamo, utilizzano semplicemente è così e basta. In questo, per esempio, un altro che ha trattato temi simili, che non faceva così, secondo me era Michael Moore, che era adorabile, era fazioso, ma che era intellettualmente scorretto, e questo insomma a me rimaneva sempre impresso l'Iraq raccontato con un prato verde in fiore, no? Cioè quella, sì. E che diciamo è una narrazione che aiuta quella trampiana attuale, no? Solo che era inversa. Quello che fa Federico è andarsi a sporcare le mani dicendo però insomma queste mani vogliono modellare questa roba qua.
Ma infatti quando ci dicono, ma ce lo dicono sempre ormai da Pigs in poi, che noi siamo i Michael Moore italiani, io mi incazzo.
Sì.
Senti Federico, esce fuori un quadro abbastanza devastante, nel senso che poi esce fuori proprio una progettualità abbastanza chiara di distruggere per l'appunto la scuola pubblica con dei sistemi, con dei meccanismi che risalgono più o meno, voi avete fatto proprio una specie di cronistoria, risalgono più o meno possiamo dire alla fine degli anni 90, governi tra l'altro, un governo in particolare che dà il via diciamo a questo processo, che era un governo di centrosinistra, con una legge, la legge diciamo Bassanini, all'interno della quale è incastrato diciamo così il cosiddetto intervento Berlinguer, quindi che cominciava a parlare di cose strane che non si erano mai sentite prima, l'offerta formativa, no? Queste robe qua, il senso un pochino della competizione e le prime autonomie nelle scuole, che voleva dire andiamo anche a competere come dire, edificio scolastico, complesso scolastico contro quell'altro per contenderci gli alunni, questa visione qua della scuola.
Sì, è come, no? Tra l'altro è come fare una legge a favore del doping nel calcio, chiamarla legge Zeman, no? Cioè, sì, sì. Usare il cognome Berlinguer per una cosa del genere è devastante.
Sì, sì, è una caratteristica dei nostri, di questa trilogia, che forse sarà come quella letteraria di Douglas Adams, una trilogia in quattro parti. Mo vediamo se tireremo fuori un'altra ideuzza. Magari, che ne so, un argomentino tipo la guerra, vediamo.
Ok. Avranno
12 anni.
Con una cosa piccola, insomma. Sì, sì, esatto.
No, volevo dire che sì, l'argomento chiave è sempre quello di smascherare quello che va smascherato, secondo noi. Essendo noi socialisti, dobbiamo smascherare la sinistra. E questo è, perché alla fine, ma non è colpa nostra se sei la sinistra che ha fatto tutti i peggiori danni, eh. Cioè, noi lo fotografiamo e basta. E l'autonomia di Berlinguer nel 97-99, ovviamente non stiamo parlando di Enrico, ma di Luigi, è stato l'inizio della catastrofe. Ora, a me piacerebbe molto, sapete che c'è in giro adesso un altro documentario che si chiama, non so che è strano, ma si chiama proprio così, stiamo facendo un film su Mark Fisher,
okay,
che è ultra indipendente come noi, assolutamente fatto con crowdfunding eccetera eccetera, quindi mi piacerebbe dire che siccome Varaldo alla fine del film, vabbè non è uno spoiler perché tanto alla fine si capisce fin da subito da che parte stiamo, dice il capitalismo è soltanto un piccolo pezzo dell'umanità e noi dobbiamo restaurare il socialismo, e secondo me c'è questa cosa molto interessante che appunto, come sapete, Fisher diceva è più facile immaginare la fine del mondo che la fine del capitalismo, quindi c'è questo legame, ma noi andiamo oltre, noi diciamo è più facile immaginare la fine del mondo che la fine del PD, e i nostri film tentano disperatamente di andare oltre.
Tra l'altro ti leggo un messaggio, qualcuno scrive, nel documentario si parla anche del fatto che nel 2026 le scuole sono ancora i luoghi privilegiati per i seggi elettorali a discapito degli studenti, naturalmente questa cosa non è di oggi chiaramente, è una cosa storica, però tradisce un pochino quello che è per noi la scuola, cioè una roba che no, possiamo perché tranquillamente interrompere le lezioni e fare i seggi, cioè non ce ne frega un cazzo, no, non ci poniamo il problema tanto dell'istruzione in questo paese.
No, ma questo è vero, cioè, adesso non so se sia giusto diciamo che criticare il fatto che le scuole siano ospiti di seggi, perché comunque quello è l'atto democratico all'interno di questo imperfettissimo sistema che abbiamo più alto. Il problema è che però hai ragione tu, cioè la scuola e le lezioni vengono invase da miliardi di cose che non c'entrano niente ormai, progetti, laboratori inutili, corsi su competenze che poi il giorno dopo te le dimentichi, anche perché il giorno dopo quella competenza è scaduta perché la tecnologia è andata avanti, quindi a che serve? Quindi sì, questo è fondamentale. E l'altra cosa che dice il film è che, lo dicevi te, tutto parte dall'autonomia, perché c'è sempre questo discorso, no? Le parole del potere sono sempre molto belle apparentemente. Autonomia, uno la dice, ah cazzo, autonomia vuol dire libertà. Ma è la stessa cosa della indipendenza della banca centrale. Ma se una banca centrale è indipendente, cioè dal controllo della politica, vuol dire che sarà dipendente da qualcos'altro, cosa? Agli interessi privati. L'autonomia è la stessa cosa. Se tu togli allo Stato centrale il controllo della scuola, per esempio trasformando i programmi nazionali in indicazioni nazionali, quindi se può fare, non se può fare, sì, no?
Certo.
Che vuol dire? Vuol dire che la scuola non è più dipendente dallo Stato, ma da qualcos'altro, e guarda caso da cosa? Dagli interessi privati. Questo è in estrema sintesi il cuore del film.
Senti, dobbiamo fermare un attimo perché c'è la pubblicità.
C'era una cosa su che diceva Gor Vidal, me lo disse in un'intervista che mi ha sempre appassionato, che il potere aggiunge ismo per denigrare, quindi dice statalismo, e usa invece indipendenza, autonomia, libertà come elementi positivi.
Senti, torniamo fra un attimo, c'è un'altra parola bellissima di cui ci occuperemo tra un po', che è meritocrazia, che è un'altra parola chiave dietro la quale possiamo nascondere un bel po' di roba, però torniamo fra poco con naturalmente con i Pink Floyd di Another Brick in the Wall, che sono, diciamo così, chiaramente in tema, ma che sono anche nella colonna sonora del film, e poi ci racconterà insomma del vostro rapporto che continua con il grande Roger Waters tra pochissimo.
Radio Rock Podcast.
Bene, Pink Floyd di The Wall di Roger Waters, che devo dire, cioè Federico, possiamo dire continua la collaborazione con Roger Waters a tutti gli effetti. Raccontaci, vabbè, insomma, chiaramente Another Brick in The Wall in generale, che parla dell'educazione, era una scelta, mi viene da dire, quasi obbligata dopo.
Sì, potrebbe essere, infatti, anche addirittura sembrare banale, però in realtà ci sono, vabbè, chi vedrà il film capirà che non poteva che essere così. E poi appunto è la seconda volta che Roger ci regala i diritti di una sua canzone. C'era una volta in Italia, l'altro film ci ha regalato quei di Money, adesso quelli, e poi ultimamente mi ha regalato anche un'altra cosa. L'altro giorno mi è arrivato il cofanetto dei 50 anni di
Pink Floyd,
di Pink Floyd, di
Animals.
No, I Wish You Were Here.
Wish You Were Here,
è una bestia con 10 vinili, cose,
sì,
varie,
sì, dammi, sì, sì.
Come regalo da Roger Waters. Siamo rimasti molto amici e devo dire che sono molto contento. E poi appunto fuori onda diciamo che siamo amici, forse perché siamo incazzati uguali.
Senti, prima l'abbiamo un pochino sfiorato il tema, però si parla anche e devo dire con delle posizioni molto interessanti e non banali, e anche per certi versi potremmo dire controintuitive, della cosiddetta didattica digitale, di cui si è fatto un gran parlare negli ultimi anni, e forse insomma un po', diciamo così, un po' sopravvalutata, potremmo dire. Anche su questo avete preso una posizione molto dura, molto netta.
Ma in realtà noi, cioè, anche qui bisognerebbe sfatare una cosa: non è che siamo noi a prendere posizioni dure, è la realtà, noi la fotografiamo. Cioè, qui detto in maniera molto sintetica, le stesse identiche istituzioni europee che impongono il digitale, i tablet, eccetera, eccetera, attraverso la truffa e la storia del PNRR.
Bello che non fa capire mai cosa pensa.
No, assolutamente. Ma a me quello che dà fastidio di Federico è che ho moderato.
Lo so. Quelle stesse istituzioni poi producono ricerche che dicono che il digitale, io non sto, ripeto, non sto dicendo niente di mio, che il digitale creerà un esercito di ragazzi zombie. Io vi assicuro che è detto proprio così: decerebrati per colpa del digitale.
Vabbè, ma noi ricordiamo sempre che i figli di Silvio Berlusconi andavano nella scuola steineriana, dove non potevano nemmeno toccare una cosa elettronica. E Elon Musk, ma i figli di Elon Musk, e quelli che si chiamano come una password del wifi,
sì, esattamente,
vanno in una scuola in cui manco le scarpe gli fanno mettere con le luci, capito?
Esatto, non ci sono tablet, non ci sono dispositivi digitali, e si fanno le traduzioni dall'inglese al greco antico, capisci? E qui le vogliamo togliere, qui vogliamo togliere il classico, il latino, le cose, vabbè.
Senti, sul tema ne abbiamo parlato anche qui spesso in radio, insomma, chiaramente delle scuole, degli edifici scolastici proprio che cascano a pezzi, anche questo è affrontato come discorso. È chiaro che a volte, banalmente mi viene da dire, se non te la puoi permettere la scuola privata non ci vai. Se te la puoi permettere, quando le scuole pubbliche cascano a pezzi, magari la scelta diventa quasi già fatta, no? Per certi versi. Quindi diciamo che è un segnale importante, come dire, non è che non ci abbiamo i soldi per la scuola, è che forse conviene poi che stia in queste condizioni la scuola pubblica.
Ah no, assolutamente, ma tutto anche gli acquedotti, l'acqua, la sanità, è il solito discorso che, insomma, vabbè, ormai lo sappiamo a memoria. Tu li definanzi. E a questo serve la truffa, il dogma è, diciamo, la cosa dell'austerità, che ti fa credere che non ci sono soldi, non è vero per niente. Tu li definanzi e poi puoi dire, lo vedi che non funzionano. E quindi purtroppo, però vedi, dall'altra parte ci sta la scuola privata, ci sono i privati che si occupano gli acquedotti, ci sta la sanità privata, c'è l'intramenia e tutto il resto. Purtroppo è un dato che è caduto dal cielo, non è vero, è tutto assolutamente voluto, è una delle cose di cui parliamo nel film.
Stiamo parlando di Distruzione Pubblica, il nuovo film di Federico Greco che è tornato qui a Radio Rock a parlarne con noi. Diciamo dove si può vedere il film innanzitutto, sì. Perché ne stiamo parlando e qui giustamente chi lo vuole vedere ha bisogno di saperlo.
Intanto il film è mio, di Mirko Melchiorre, siamo coautori, coregisti, poi io faccio anche il montaggio e Mirko fa la fotografia, ed è prodotto da Studio Zabali, che è distribuito da OpenDDB. Sembra che mi hanno dato i soldi, magari almeno una lira ci avrei guadagnato. No, allora, in teoria adesso lo so che sembra strano, si può vedere ovunque, però non è intenitura tipo che sta, che ne so, capito, tipo 3 settimane fisso in un cinema, però sta davvero ovunque, da Bolzano, da Aosta fino a Catania, eccetera eccetera.
È in tour,
esatto,
come un bravo cantautore.
Il problema è che mi tocca andarci pure a me ogni tanto, anzi abbastanza spesso, quindi sto come una pallina da ping pong. Si trovano tutte le date e ormai è pieno fino a maggio, questo ci fa molto piacere. Il film è uscito un mese fa, sul sito opendb.it.
Perfetto.
Lì trovi tutte le date aggiornate e vengono aggiornate quotidianamente, perché ogni giorno entrano nuove sale.
opendb.it. Boris, vuole dire qualcosa?
No, c'è una cosa che Federico ci conosciamo da un parecchio tempo, quindi ricordo quando anche abbiamo discusso su temi politici. Se c'è una continuity, diciamo, no, in quella che è la tua saga, che è molto lontana dal Marvel Universe, però è questa cosa che, appunto, fotografando la realtà, voi avete fotografato uno schema, è una specie di schema Ponzi pubblico, per cui forse sulla sanità era ancora più evidente, no? C'è il modello Lombardia, quello di svuotare la sanità pubblica. E mi sembra che ci sia proprio un tentativo che vada al di là del depotenziamento, cioè creare anche degli scandali ad hoc, creare dei casus belli. Cioè, no? Guardando i tuoi film si capisce che ci sono delle cose che vanno oltre l'incuria o il tentativo di favorire una parte verso l'altra, ma che ci siano delle direzioni molto precise, no? Una specie di stragi di Stato,
azione sistemica.
Assolutamente sì, ma gli asset pubblici sono soltanto un pezzo di tutto il sistema che viene attaccato. Io penso che una delle ragioni per cui sta succedendo questa cosa in Iran è molto legata a quello che diciamo noi. Si tratta, l'Iran è uno dei pochi paesi rimasti al mondo con una banca centrale indipendente. Questo dovrebbe tanto farvi capire qualcosa, veramente. Ed è un paese enorme, è un paese geopoliticamente strategico da morire, lo è in Medio Oriente in particolare, lo è con il discorso di Israele e tutto quanto. Quindi è tutto legato, adesso è molto complicato spiegarlo, ma la distruzione degli asset pubblici è un pezzo del discorso che serve, cioè è un pezzo del percorso che purtroppo penso che ci porterà intanto alla privatizzazione di tutto. Il che vuol dire che, perché quando le cose sono pubbliche, sai, tipo, se tu c'hai la sanità pubblica, sai che significa? Significa che c'hai 200 euro di reddito in più al mese. è la stessa cosa,
certo. Sì, sì,
è la stessa cosa, quindi ti stanno tenendo questo.
Chiaro.
Ma la cosa peggiore, e scusatemi, chiudo, che noi diciamo in questo film, e per questo dico che secondo me è il più importante di tutti, è che non è soltanto una questione economica. Qui stanno privatizzando il pensiero. E infatti c'è Miguel Benazayag, un filosofo argentino che io amo molto, che dice che tutto questo sta costruendo un uomo nuovo, non sta semplicemente distruggendo la scuola. E privatizzare il pensiero, cioè le conoscenze, cioè la cultura, la distrugge, non la cambia, la distrugge. E questo perché, chiudo, perché senza cultura, senza memoria, senza storia e quindi senza una tradizione non c'è più politica. E non si riesce più a capire cosa bisogna fare.
Allora, mi viene in mente, è un po' utopico, però mi viene in mente una cosa. Quando a un certo punto questo sistema ogni tanto fa degli errori abbastanza gravi, no? Per esempio, per quanto riguarda l'istruzione, anche se non è strettamente l'istruzione, a un certo punto noi ci siamo trovati, soprattutto con le grandi città, che non avevano più asili nido. Quindi ora è diverso perché c'è stata la denatalità, però c'è stato un periodo abbastanza lungo, una decina d'anni, in cui solo il 7, l'8, il 10% dei richiedenti riuscivano a mettere i propri figli nell'asilo nido. Questo provocò all'inizio tantissime donne che lasciavano il lavoro e i bambini che per 3 anni rimanevano a casa, e poi l'inizio di situazioni alternative come gli asili familiari. Mm-hmm. È vero che c'è stato da una parte l'enorme aumento degli asili pubblici e allo stesso tempo, vedi sempre lo schema, il rialzo del costo degli asili pubblici, in modo che tra 600 euro l'asilo privato e 350 l'asilo pubblico, alla fine dicevi va bene, lo mando al privato. Però gli asili familiari furono in qualche modo una reazione che è diventata legale e che in qualche modo ha fatto sì che dal basso si occupasse un vuoto. Secondo te è uno schema che è possibile replicare anche quando l'istruzione diventa chiaramente una cosa più attiva della caregiving?
Ma in realtà esiste, si chiama homeschooling, esiste già, esiste alle medie, esiste al liceo, cioè gli stessi genitori, si spera esperti di determinate discipline, si organizzano e fanno una loro scuola alternativa al sistema pubblico. Io, noi non l'abbiamo affrontato per un motivo, perché non ci convince, nel senso che noi, essendo socialisti, diciamo prima si salva la scuola pubblica e poi nel caso, certo, quando è salva si può scegliere di fare altro, ma non si fa altro perché...
E se l'occupassimo sta scuola pubblica?
Cioè, sì, magari.
Non so come, cioè perché secondo me c'è un problema che aveva in qualche modo intuito il movimento del G8 del 2001, no? Che era quell'internazionalismo che partiva dal basso, il modello Porto Alegre, no? Nessuno si ricorda, quando qualcuno dice che quel tipo di socialismo non esisteva, Porto Alegre funzionava perfettamente, anche economicamente era un modello di successo, e loro in qualche modo, riprendendo anche alcune proposte della democrazia corinziana e tutto quanto, avevano costruito una scuola pubblica che era costruita in questa maniera, con delle direttive pubbliche abbastanza precise, e poi un'autonomia che però andava verso il basso, non verso l'alto.
Ma sì, se ho 30 secondi vi racconto questa cosa che Vai. Secondo me dovrebbe essere veramente l'obiettivo di qualunque scuola pubblica. Un mio caro amico che fa il docente di storia e filosofia al liceo, su a Nord, un giorno fece studiare ai suoi allievi l'anonimo ateniese, la democrazia ateniese, tra l'altro introdotto da Canfora. Mentre studiavano, mentre spiegava, erano tutti con i plaid addosso perché non funzionavano i termosifoni. Freddo, gelo a gennaio da un mese. 3 giorni dopo di quella lezione, improvvisamente tutta la sua classe fa sciopero di una settimana. E 3 giorni dopo lo sciopero, non c'era bisogno, cioè hanno dichiarato una settimana, ma dopo neanche 3 giorni, dopo mesi che non arrivavano, arrivarono.
Il riscaldamento.
Arrivarono i tecnici del riscaldamento. Allora lui ha detto, ma scusate, ma che è successo? Prof, è che leggendo quella roba lì ci siamo accorti che non basta un'email per i propri diritti, bisogna lottare.
Sì.
Allora, questo è quello che non fa più la scuola pubblica, cioè non costruisce più menti conflittuali, che ovviamente è quello che vogliono.
Vabbè, certo. Come si chiama l'intervistato, ci chiede qualcuno. Federico Greco sta presentando qui da noi il suo film firmato.
Buongiorno.
Distruzione pubblica. Io, tra l'altro, qualcuno mi scrive, sì, voleva sapere il nome del sito. OpenDB, DDB, OpenDDB, distribuzione al basso. Tra l'altro, se voi ci cliccate sopra, cioè appena aperto il sito, sì, cliccate subito sopra, proprio è semplicissimo al banner di distruzione pubblica e trovate le varie, diciamo così, le varie date
di proiezioni.
Anche le proiezioni con Val d'Itana.
No, voglio dire, sì, esatto, voglio dire questo, agli amici di Torino, per esempio, 7-8 marzo a Torino al Cinema Esedra, per gli amici di Bergamo che ci stanno scrivendo, 10 marzo a Bergamo al Cinema del Borgo, a Milano il 12 marzo al Cinema Orizzonte e poi sarà anche a Roma il 13 marzo al Centro Frentani. Senti, non abbiamo, però Federico, non abbiamo detto, perché poi dobbiamo chiudere, però insomma un pochino di excursus, siamo partiti dal centro-sinistra, diciamo così, di Luigi.
Bellissimo che a Roma lo faccia la Frentani, dove si facevano i congressi dei vari partiti comunisti.
L'unità.
L'ultimo è stato Rizzo.
Luigi Berlinguer, no, la competizione, l'offerta formativa, che è una parola, che la POF, diciamo così, che già... poi ovviamente Berlusconi, no? Berlusconi, vabbè, forse neanche vale la pena di Berlusconi, Moratti, chiaramente, di fermarci troppo. Poi c'è, si torna, diciamo, tra virgolette, al centro-sinistra con Renzi. C'è una scena di Matteo Renzi, abbastanza cringe, devo dire, di lui che scrive sulla lavagna e questa famigerata.
Teniamo presente che Renzi è forse, diciamo, l'idolo politico di Federico Greco.
Beh,
possiamo dirlo.
E viceversa, credo.
Insieme a Calenda, io Renzi e Calenda.
È vero.
Lo ama molto.
Questo naso, tema dell'alternanza scuola-lavoro, che era, mi ricordo, cioè, non si parlava d'altro per un periodo, proprio era, pure approfondite pure questo aspetto qua.
Sì, no, cercherò di essere un po' sfumato. È un crimine, nel senso che l'alternanza scuola-lavoro, il punto, una delle cose che cerchiamo di dire nel film è questa: ma vi rendete conto, ci rendiamo conto che in 40 anni c'è stato un ribaltamento totale di paradigma? Cioè, 1973, i metalmeccanici strappano allo al governo una legge per cui lo Stato li paga per paga gli operai per uscire dalle fabbriche, tornare a scuola e imparare per 150 ore, la legge delle 150 ore. Chi non aveva la terza media se la prende, chi ce l'aveva approfondisce. Lo Stato paga gli operai per fare cultura. 2015, Renzi, lo Stato costringe i nostri ragazzi ad andare in fabbrica gratis a morire. Mi sembra di aver detto tutto.
Mi sei invertita la situazione.
Credo che ci sia qualcos'altro da dire, sinceramente.
Cioè, guarda, qualcuno... guarda che si nasce incendiario e si muore pompieri, come dimostra Federico.
Vedi, infatti, piano piano.
Infatti, cioè, qualcuno scrive: come fanno i nostri figli ad essere ribelli con l'esempio di genitori succubi? Me la mette un po' su questo piano qua.
E c'ha anche ragione.
Senti, Federico, noi ti ringraziamo. Dobbiamo chiudere. Io ricordo distruzione pubblica per sapere dove saranno le varie proiezioni in tour, diciamo così, del film. Andate su opendb.it. C'è qualcun altro che ormai siamo abituati agli streaming, che chiede se sarà possibile vederlo in streaming da qualche parte.
Tra qualche mese sicuramente.
Benissimo, quindi poi ce lo dirai e noi lo racconteremo. Grazie Federico, torna presto a trovarci. C'è
una
Boris
petizione perché vada su Rai Play.
Beh,
in teoria è un servizio pubblico.
Sì, sarebbe molto bello, cioè, effettivamente. Boris, vuoi aggiungere qualcosa su... anzi, facciamo solo giudizio, sì, di riepilogo. Good Boy, abbiamo detto.
Si deve vedere.
La sposa, punto esclamativo.
Si può?
Novel Vague.
Si deve.
E poi ci abbiamo, se solo potessi ti prendere a calci, La lezione e Un bel giorno, che sono i due film italiani. Proprio telegrafico.
No, se solo
chiudere.
Potessi ti prendere a calci non è italiano.
Sì, no, dico La lezione e Un bel giorno, che sono i due film italiani.
Ah,
lezione
Un bel giorno. Allora, se solo potessi ti prendere a calci, io l'ho trovato molto divertente. Uno, perché c'è un'ennesima attrice che racconta una femminilità diversa, che è Rose Byrne, e riguarda la maternità, cioè, no? Quanto la maternità sia data per scontata e non lo è affatto, e quanto possa arrivare ad essere teso, quasi in un thriller familiare, il rapporto tra un figlio piccolo e una donna che si trova a dover affrontare la maternità nelle condizioni più scomode e difficili possibili, con venature di commedia. Okay. Io adoro quando certi tabù vengono raccontati, sì, anche, sì, sì, in chiave di commedia. Un bel giorno è il solito Fabio De Luigi familiare, devo dire, uno che a me diverte sempre perché apparentemente è una commedia innocua, poi dice sempre qualcosa di grave sulla, okay, famiglia, ed è un modo popolare di raccontare, secondo me, certe nostre fragilità, soprattutto delle famiglie italiane. anche se mi ha convinto un po' meno Virginia Raffaele.
Okay.
Dire. E, la lezione. Allora, io stimo molto come regista Stefano Mordini, secondo me non è mai riuscito a fare il film che voleva, oppure arriva al film troppo trattenuto, non so se dai produttori e via dicendo, quindi è un film che aveva tante possibilità, tra cui anche due attori abbastanza in parte che erano De Angelis e Stefano Accorsi, ma c'è sempre qualcosa che non arriva. Sono film densi, pieni di cose anche importanti da dire, però...
Bene,
e quindi
bene,
il 13 marzo andate a Frentani.
Assolutamente sì. Chi è di chi ascolta da Roma, naturalmente.
Ce ne sarà
gli
anche qualcuno al Cinemaquila. E poi adesso
a me piace anche lì. Mi piace l'idea. Sì, mi affeziono al Frentani, no, Cinemaquila, che poi fa veramente una programmazione coraggiosa, socialista.
Se uno pensa
che cos'è passato di là, no, in termini di primo esercizio, è veramente la dimostrazione che ci si può riprendere dei luoghi e li si può ammondare dai loro peccati. Però a Frentani io sogno che a un certo punto alla fine di Distruzione Pubblica risorgano le anime della sinistra italiana.
Io risveglio.
Sì, perché là proprio ci sono andati tutti, quindi cioè che ci sia proprio una specie di Dead Man Walking.
Senti, 18 marzo nel frattempo, 18 marzo Cinema Aquila per chi voleva. E poi comunque Open DDB trovate la vostra proiezione. Grazie Federico.
Grazie
alla
prossima.
Grazie mille. Grazie Boris. Grazie. Che ritroviamo settimana prossima. Martina con Martina Caronna e con Alessandro e Maurizio lì lunedì era ancora a Milano, giusto Alessandro?
Sì, ancora lunedì da martedì in studio.
Perfetto, la martedì in studio, quindi Alessandro Tirocchi, Maurizio Panigoni da Milano anche lunedì mattina dalle 6. Ciao.
Avete ascoltato The Rock Show. The Rock Show, il morning show di Radio Rock. Tutto il meglio dei 106 e 6. Radio Rock Podcast.
Radio Rock Podcast.
Radio Rock. Tutta un'altra storia.